Buongiorno a tutti e a tutte. Apriamo questa commissione settima per l'assegnazione dei servizi di sostegno e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione nelle scuole dell'infanzia comunale per l'anno scolastico 2026-2027. Procediamo con l'appello. Alfonso, bevi l'acqua. Buongiorno. Bianchi. Bordilli. Bruzzone. Canessa. Caputo. Caraffini. Cavo. Centofanti, buongiorno, Chiarotti, Falcone, Finocchio assente, Frigerio, Gambino, Garzarelli, Ghio, Cabur, Maccagno presente, Marangoni, Maresca, Mascia, buongiorno, Mesmacher, Orlando, Picciocchi, Romeo, presente, Stuppia, Tassara, Vaccalebre, Vassallo, Venturini. Sono presenti come auditi Giorgia Ciulla dell'USB Liguria, Marco Maranda della USB Pubblico Impiego, Zanfretta, Orazio, segretario della Consulta dell'Handicap, Anna Manca, Conf Cooperative, Fabio Musso della Lega Coop, Paola Notari della Funzione Pubblica CGIL, Cinzia Maniglia della CISL Funzione Pubblica. Sono anche presenti il direttore dei servizi educativi Chiara Mariani, Marcella De Crescenzo e la dottoressa Bocca. Stefania Mazzucchelli, vicepresidente del Municipio Centro Ovest, Macri di Genova Inclusiva, Somariva Agnese della Consulta dei Genitori e Alice Caneri della Consulta dei Genitori. Questa commissione è stata richiesta dai capigruppo, darei la parola all'assessora Bruzzone. Mozione d'ordine? Picciocchi.
Sì, grazie Presidente. Molto rapidamente, per impostare al meglio i lavori nella piena cognizione dei documenti, siccome la settimana scorsa, in esito alla conferenza capigruppo e poi al Consiglio a seguito dell'approvazione di un mio ordine del giorno, l'amministrazione si era impegnata a modificare la famosa determina, chiedevo se questa modifica era già stata fatta e conseguentemente se la determina può essere messa agli atti, io non l'ho visto, magari mi sbaglio, oppure se deve ancora essere effettuata la modifica. È un'informazione abbastanza importante perché chiaramente riveste natura pregiudiziale rispetto a tutti i temi che affronteremo quest'oggi. Grazie Presidente.
La parola allora all'assessora Bruzzone per la replica.
Grazie Presidente. La determina dirigenziale verrà modificata, la dottoressa Gaggero è in ferie ed è il motivo per cui oggi non è qui, ma di fatto l'indirizzo politico dato dalla Giunta con lo stanziamento dei 250.000 euro rappresenta già il superamento di questa determina che al rientro della dottoressa Gaggero verrà assolutamente modificata nei termini perché abbiamo, ora come vi racconterò e come ho già detto in conferenza capigruppo, abbiamo un aumento significativo delle ore. Grazie.
A assessore Bruzzone.
Grazie. Bene, siamo oggi qui dopo un'audizione in conferenza capigruppo, dopo la presentazione di un ordine del giorno straordinario, dopo la presentazione di un ordine straordinario a bilancio della settimana scorsa. Cercherò di fare un quadro e di stare nei 10 minuti che sia abbastanza chiaro e preciso per tutte e tutti. Intanto, come ho già detto nelle premesse, quella di giugno del 2026 è una determina dirigenziale, mentre invece l'indirizzo, e quindi faremo anche una delibera dei servizi educativi, va nell'aumento dato dall'ultimo variazione di bilancio presentata di un ulteriore incremento di 250.000 euro che constano del periodo da settembre a dicembre, che avrà un ulteriore incremento col bilancio poi a dicembre di 650.000 euro, che ci consente sostanzialmente quell'integrazione di ore che sono venute a mancare, per un motivo molto importante, che era quello economico, anche perché, ora vi darò un po' di numeri, l'incremento oramai non più emergenziale ma strutturale, e non solo per Genova o per la Liguria ma per tutta l'Italia, è di un aumento oramai quasi costante del 30% di nuove certificazioni, legge 104, oltre al fatto che durante l'anno, come si è verificato per tutti questi anni, durante l'anno scolastico, per i ritardi che ha INPS, per bambini e bambine che si trasferiscono dopo, per nuovi procedimenti di attestazione di disabilità, abbiamo un costante aumento anche durante l'anno scolastico, motivo per il quale l'incremento delle ore ci è necessario, perché vigendo il principio dell'inclusione, a cui assolutamente non ci vogliamo sottrarre, non possiamo pensare che all'arrivo di nuove certificazioni non si abbia la possibilità di dare anche a queste bambine e a questi bambini queste ore. Dunque, noi siamo partiti a giugno, quando vengono convocate le nuove commissioni, perché quest'anno ci sono state 9 commissioni, una per ogni ambito, a differenza di quando si faceva una commissione unica. Noi siamo già a 181 richieste. Vi do questo rapporto. Abbiamo concluso il 25-26, dopo tutte le integrazioni durante l'anno, di 184 bambini e bambine. Sostanzialmente abbiamo 88 nuove assegnazioni per il 3-6, che rappresenta un più 63% rispetto alle 54 dell'anno 25-26. Esaminati 188 bambini, le certificazioni ovviamente non i bambini dell'infanzia, si è arrivato a 3.200 ore settimanali complessive, più le ore di ambito previsto, perché quello che la direzione, in accordo con me, ha scelto di fare è l'utilizzo della sperimentazione di un modello che è stato utilizzato per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, cioè fino alla terza media. Noi non abbiamo copiato nessun modello dalla scuola secondaria di secondo grado. Sono arrivate inoltre, perché noi non copriamo solo l'OSE e il sostegno della scuola 06, ma copriamo gli OSE, non il sostegno, perché lo dà lo Stato, anche di tutte le scuole comunali e statali e paritarie, e abbiamo già ricevuto 700 ulteriori richieste dalle primarie e secondarie di primo grado, più 100 richieste di trasporto. Con quella determina, con l'utilizzo del modello sperimentale dell'educatore di plesso, che tengo a ricordare che non è una figura ma è un sistema organizzato, è il progetto secondo cui vengono assegnate queste ore, andavamo sostanzialmente, come indicato nella determina, a una iniziale diminuzione di ore, che erano quelle che, lo dico un po' male, ma è così, consentivano di coprire coi fondi che avevamo anche le nuove certificazioni. Tengo anche a precisare questo, ossia che per l'anno scolastico 25-26 l'impegno economico sostenuto dal Comune, un impegno economico giusto, aggiungo, è stato di 1.800.000 euro mensili. 1.103.300 sono destinati ai servizi OSE OSA alle scuole statali paritarie, a fronte di 2.049 alunni ed alunne, mentre 360.000 sono riferite ai servizi OSE di sostegno gratuiti e garantiti ovviamente nelle scuole comunali a favore di 185 bambini. Quindi consideriamo che 1.100.000 euro la spesa prevista per l'avvio dell'anno scolastico 26-27. Naturalmente con la variazione che abbiamo fatto e quindi con l'ulteriore aumento di 250.000 euro, secondo questo modello noi riusciamo a garantire il fabbisogno, quindi torniamo indietro e aumentiamo le ore, perché c'è un aumento. Il modello che cosa comporta? Le ore assegnate col PEI più 1.100 ore settimanali, che sono un monte ore, che vengono suddivise per gli ambiti e non vengono suddivise col medesimo criterio, perché è evidente che non si divide per 9, ma si divide per le necessità che possono e sono solitamente molto diverse tra un ambito e un altro, che naturalmente è determinato dall'incidenza di disabilità in determinati ambiti rispetto ad altre. Comunque, prima dello stanziamento dei 250.000 euro erano già state comunque concesse, date 50 deroghe ad integrazione del monte ore di intervento. Con questi 250.000 euro sarà distribuita in modo maggiore. Le ore di OSE, che in alcuni casi nella scuola comunale sono in aggiunta alle ore che un educatore ha come sostegno, perché per quanto riguarda la scuola comunale, soprattutto per la difficoltà che hanno le cooperative ad avere personale, qualche volta la stessa persona, lo stesso educatore fa il sostegno più le ore di OSA. Quello che non abbiamo assolutamente intaccato il trasporto scolastico e soprattutto non abbiamo intaccato la terza corsa, che non è una corsa obbligatoria ma che di fatto lo è diventata, perché ci sono bambine e bambini che vanno ai centri di recupero, insomma, e quindi continuiamo a garantire quello. Magari sforerò un pochettino, spero me lo consentirete. Nasce l'esigenza dell'educatore di plesso, che premetto non è una scoperta genovese ma è un progetto educativo che moltissimi comuni italiani da molto tempo stanno adottando e che ci ha dato una risposta positiva nella scuola primaria e secondaria di primo grado lo scorso anno. Certo, ci deve essere un coordinamento diverso, soprattutto nell'osservazione, nella definizione di a quale bambino o bambino, a quale gruppo assegnare più ore, perché il tema dell'educatore di plesso di questo progetto educativo sta nel pensare e nell'agire rispetto a un'inclusione di gruppo e non individuale, perché altrimenti perdiamo anche molte delle definizioni pedagogiche secondo cui il sostegno non è sul singolo ma è su tutto il gruppo. Tenete conto che abbiamo moltissimi bambini in attesa di certificazioni, qualcuno che non richiede la certificazione ma invece necessita di un intervento di questo tipo. Quello che vorrei aggiungere, poi risponderò mano a mano alle domande di tutti. Allora, intanto è il contributo che il comune mette rispetto a un'erogazione regionale che arriva, che è di circa 1 milione a fronte di 14 milioni. Abbiamo scritto a Regione, non portando la determina dirigenziale, ma molto prima, perché il tema è abbastanza ampio e cogente. Il tema di questa determina, delle sue modifiche, è stato oggetto, poi lascerò parlare ovviamente i sindacati, anche di un tavolo tematico, dal cui verbale leggo con quello che ne è scaturito, che al termine del confronto le parti prendono atto delle seguenti risultanze. Condividono l'opportunità di accompagnare la fase sperimentale del nuovo modello attraverso un costante monitoraggio al fine di verificarne l'efficacia e valutare eventuali correttivi. L'amministrazione conferma che il nuovo modello organizzativo orientato a garantire una gestione maggiormente flessibile delle risorse nel rispetto della qualità e della continuità dei servizi erogati. Le organizzazioni sindacali e la RSU provvederanno a proporre i componenti di un tavolo permanente previsto dall'articolo 5 del protocollo d'intesa. All'amministrazione conferma la disponibilità a costituirlo e convocarlo entro la fine del mese di settembre, riconoscendo il ruolo di sede di confronto stabile sull'attuazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali dell'attività dell'ente. Con riferimento alle osservazioni formulate in merito al personale impiegato dalle cooperative affidatarie dei servizi, l'amministrazione prende atto delle criticità evidenziate dalle organizzazioni sindacali, riconoscendo che tali aspetti possono incidere sull'organizzazione complessiva e sulla qualità del servizio. Concludo con questo. In questi mesi noi abbiamo avuto un tavolo che si è riunito parecchie volte insieme alle cooperative degli OSE e ai rappresentanti sindacali, perché il tema del trattamento degli OSE, degli educatori, è un tema abbastanza importante, anche perché sono coloro che accompagnano i nostri bambini e le nostre bambine. Per cui avevamo situazioni di educatrici, educatori che non ricevevano il pasto, c'è il tema della mensilizzazione e c'è il tema delle assenze, con l'educatore che non vengono pagate qualora il bambino sia assente. Col modello dell'educatore di plesso consentiamo fino al 15° giorno di assenza improvvisa del bambino, che loro continuino a lavorare sulla classe, anche perché quello è l'intento, il modello organizzativo e pedagogico dell'educatore di plesso. Dovremo, e qui anticipo già una domanda, dovremo sicuramente ragionare invece su quelle che sono le assenze programmate, tenuto conto che c'è un contratto collettivo nazionale e che il comune eroga le risorse, insomma paga le cooperative, non direttamente gli educatori. Però abbiamo chiesto, c'è un tavolo paritetico che si riunirà, perché c'è anche un tema della mensilizzazione di queste lavoratrici e lavoratori. Quindi in questo arco di tempo abbiamo cercato di muoverci anche nell'indirizzo non solo dell'inclusione, ma anche dei lavoratori che si occupano appunto dell'inclusione delle bambine e dei bambini. Mi fermerei, poi rispondo alle altre domande, scusate che vi ho rubato un po' di tempo.
Grazie Assessora, Bicciocchi era per un intervento, per cui l'aula dopo gli auditi. Chiedo agli auditi di potersi prenotare col tasto nero vicino al microfono per parlare. Macri di Genova Inclusiva.
Allora, innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Ricordo che grazie ai capigruppo siamo qui a discutere cosa succederà agli OSE e ai nostri figli all'inizio dell'anno scolastico, quindi a settembre. Come già anticipato e vorrei condividere con tutta l'aula, esiste una sentenza della Cassazione, che è la 23.363, che indica che l'argomentazione economica si sposta dai vincoli di bilancio alle esigenze dei nostri figli. Lo sottolineo perché sarà oggetto, in caso non tornino i conti, di un 700 in procura, e lo anticipo e lo dico in modo molto palese, perché se anche soltanto che un bambino resta senza le ore dovute, io non lo posso accettare. Detto questo, preso atto dei 250.000 euro enunciati dall'assessora Bruzzone, abbiamo fatto un po' i conti, come si fa a casa a fine mese. Per arrivare a colmare il gap dalle 20 alle 25 ore servono 5 ore settimanali, per 4 settimane sono 20 ore. Per 200 che sono i bambini, e sottolineo arriveranno a essere 216, così mettiamo in chiaro tutto, visto e considerato che parlando con INPS i 181, che l'assessora poi ha corretto in 184, sono 184 quest'anno, e lo sottolineo, sono 184. Andatevi a verificare, ci sono 3 bambini in più nei vostri dati che probabilmente vi siete persi da qualche parte. Altri 16 devono essere certificati entro i primi di settembre, che stanno attendendo le certificazioni, se arriverà a 200, e 16, voglio ricordarlo perché la certificazione di un bambino disabile ha un tempo di risposta, avviene quando il pediatra di libera scelta o il professionista inserisce il modello C all'interno del portale. Da lì decorre il tempo di legge, che dovrebbe essere 4 mesi. A oggi, dato il, diciamo così, il cambio di certificazione che toglie a ASL le competenze e le carica tutte su INPS, abbiamo dei ritardi. Come era successo quando l'ex garante per l'infanzia Francesco Lalla aveva chiesto a quest'Aula con l'amministrazione vecchia di utilizzare il modello C per poter erogare da DPR 66 il numero di ore consono ai bambini anche in assenza di certificazione, previo invio agli uffici comunali il modello C stesso da parte dei genitori, ci ritroveremo a circa 216 bambini che verranno certificati da settembre a dicembre. Quindi, detto questo, facendo il conto su quello che diceva l'assessora, abbiamo 250.000 euro che divisi per... io faccio conto 200, perché oggi è 200, quello che so che a settembre sarà il numero definitivo. Poi gli altri 16 bambini arriveranno in corsa. Quindi, anche per agevolare tutti nel ragionamento che sto facendo, 250.000 diviso le 80 ore che servono mensilmente per i 200 bambini per i 3 mesi significa che sono 12.000 ore da dividere. A casa mia, facendo 250.000 diviso 12.000 ore, significa che un OSE dovrebbe ricevere 20,33 euro. Ora, io non so quanto l'amministrazione paghi a livello lordo gli OSE, comprensivi delle accessorie, ma secondo me non ci stiamo dentro. Saranno poi i sindacati a smentirmi, ma questa cifra non torna. Quindi ne consegue che le ore saranno meno delle, 20, delle 5 ore che l'assessora dice verranno rimesse in gioco da parte dell'amministrazione. E in più ci sono i 16 bambini che andranno a essere certificati entro dicembre, che vorrei sapere se le ore di ambito riusciranno a coprire, cosa che a oggi bisognerebbe un attimino esplicitare. Quante sono le ore di ambito divise per i bambini e per i 3 mesi? Effettivamente riusciranno a coprire queste nuove certificazioni per le 25 ore? Sottolineo inoltre un'ulteriore cosa, visto che in quest'Aula ci sono scontri dovuti alle sigle dei vari partiti. Per quello che riguarda gli OSE, io ne ho fatto una battaglia con la scorsa amministrazione e con tutti i partiti politici, perché ritengo che un OSE debba essere pagato anche quando i nostri bambini non ci sono e debba essere pagato il giusto, non che quando i nostri bambini non ci sono questo lavoratore o questa lavoratrice non veda le proprie economie, perché comunque sia danno la loro disponibilità per poter esserci all'interno delle strutture comunali. E qui mi taccio, successivamente in base a quello che voi direte chiederò di nuovo la parola.
Grazie, Sommariva della Consulta di Genova.
Lo sei mica. Ah, ok, grazie, scusate. Noi invece della consulta dei genitori, nei conti poi non siamo tanto bravi e non è il nostro mestiere, quindi quello lo lasciamo fare a voi. Volevamo tornare sul punto principale del perché siamo qui oggi. Perché siamo qui oggi? Perché noi riteniamo che la determina dirigenziale, quella rilasciata appunto il 22 giugno, debba essere revocata e si debba tornare alle linee guida del 2017, perché la determina dirigenziale portava una riduzione sostanziale per i casi gravi del più del 40% delle ore individuali e viene annullato completamente il sostegno nella fascia del nido e della primavera. È vero, abbiamo, diciamo noi con l'assessora e la direzione dei servizi educativi abbiamo avuto vari incontri, quindi già i primi di luglio sapevamo di questi soldi, di questo budget aggiuntivo che sicuramente va a migliorare la situazione perché fa aumentare le ore dedicate diciamo per ambito, quelle famose del modello organizzativo che diceva l'assessora Bruzzone dell'educatore di plesso, quindi questa cosa va sicuramente è diciamo una cosa positiva, ma detto ciò a noi ci rimane un dubbio che abbiamo già condiviso con l'assessora e con i capi gruppo la scorsa settimana. Ci rimane un dubbio per quelli, per le famiglie con i bambini con disabilità che hanno fatto il GLO e i PEI seguendo la determina dirigenziale. Già diciamo, sappiamo in qualità proprio di genitori della consulta, perché abbiamo cercato di raccogliere le varie informazioni nei vari ambiti, sappiamo proprio che se in sede di GLO non c'era un genitore o un insegnante o un funzionario o un responsabile di ambito o un professionista medico, diciamo consapevole sia della legge che delle necessità dei bambini, il rischio è che seguendo la determina dirigenziale si sono ridotte significativamente delle ore, non andando a soddisfare il bisogno dei nostri, appunto, dei nostri bambini. E questo devo dire che in alcuni ambiti dove purtroppo, lo sappiamo, c'è una concentrazione di genitori con difficoltà di comprensione, anche a volte solo della lingua, altre volte della legge, noi quei casi li abbiamo, diciamo, persi. E noi quindi siamo soprattutto preoccupati per quei GLO e PEI che sono stati emessi sulla linea di questa determina dirigenziale e hanno una drastica riduzione, perché poi abbiamo avuto dei casi, e qua ne abbiamo una che poi è timida, non vuol parlare, però Alice ha una consapevolezza, un bagaglio culturale, anche economico, di poter affrontare eventuali cause, che gli ha fatto, lei è mamma di un bambino con una disabilità grave, quindi un comma 3, lei sapeva di che cosa stava parlando in sede di GLO e alla riduzione del 40% delle ore per il suo bambino, a seguito di un non miglioramento purtroppo del bambino, ha alzato la voce. Alzato la voce, si è fatta rispettare, ha seguito la legge e quindi lei ha delle ore nel GLO, nel PEI provvisorio, che sono in linea con l'anno scorso. E l'assessora Bruzzone, la direzione dei servizi educativi, ci ha rassicurato che tutte le ore, anche andando in deroga sulla determina dirigenziale, saranno assicurate. Questo è buono. Sono contentissima per Alice, sono contentissima per il suo bambino. Ma se non, per i casi non Alice... Ok, non so se ci capiamo. Cioè, per i casi di quei genitori che noi abbiamo contattato, che quando scrivono su WhatsApp abbiamo difficoltà proprio anche noi a comunicare con loro, e loro si trovano magari come primo anno ad affrontare tutto il percorso dei GLO, dei PEI, che è complicatissimo, cioè bisogna diventare anche esperti di quei processi, noi siamo preoccupati per loro, perché loro sono andati, diciamo, in continuità con la determina. Quindi siamo a chiedere la revoca e siamo a chiedere non so qual è il termine tecnico per dirlo, ma la revisione, la riparametrizzazione di certi PEI che sono partiti, riparametrizzazione, esatto, dei PEI che sono partiti, chiamiamoli sbagliati. Non siamo contro il modello dell'educatore di plesso, assolutamente, se è in più e se è a ore, diciamo, a disposizione della scuola e delle sezioni, ben venga. Però ci sono dei casi, soprattutto di disabilità gravi, che devono essere sicuramente tutelati e salvaguardati. Altro concetto, secondo me, che un po' si perde con questa determina, è proprio che la citate prima Macri, però ce ne sono altre, no, di sentenze della Cassazione in cui, e potremmo qua listarle, ma l'abbiamo lasciate comunque ai capi gruppo la scorsa settimana, cioè il concetto fondamentale è che il driver per i GLO, per i PEI, non devono essere i limiti di budget e di risorse, ma deve essere i bisogni dei bambini. E poi di conseguenza si deve cercare il budget per. Quindi è proprio il paradigma che è diverso. E il cambio di paradigma è una scelta politica, per cui chiediamo appunto di prendere una posizione in questo. Però, e poi mi taccio, il tema economico non possiamo far finta che non ci sia. Quindi apprezziamo sicuramente il fatto che si siano trovati dei soldi aggiuntivi, però mi viene proprio, e qui mi rivolgo come ci siamo rivolti a voi la scorsa settimana ai capilista dell'opposizione, per aiutare e facilitarci nel dialogo con la regione, perché la proporzione, io non sono specializzata e non voglio entrare nei numeri, però la proporzione macro fra i soldi investiti del comune rispetto al budget del comune e i soldi investiti dalla regione sul tema del sostegno e dell'inclusione della disabilità sulla base del budget della regione è drasticamente sproporzionata, perché stiamo parlando di 14 milioni di euro del comune su 1 miliardo di budget rispetto a 1 milione di euro per la regione che ha 7 miliardi di budget. Cioè anche io che non sono dentro ai lavori capisce benissimo che c'è qualcosa che non torna, considerando poi, ma lascio qui gli addetti che ne sanno sicuramente più di noi, tutto il tema degli OSE lato primo ciclo, quindi primaria e secondaria di primo grado, tema dei plessi, cioè che cosa fa il comune già di extra che non gli dovrebbe competere. Ecco, quindi sicuramente sulla parte dell'aiuto da parte della regione per affrontare questo tema è un altro, secondo me, è un'altra nostra richiesta. Direi che forse le cose importanti le ho dette. Grazie.
Grazie. Ciulla dell'OSB Liguria.
Buongiorno a tutti, sono Giorgia Ciulla e sono responsabile delle cooperative sociali per USB. E sono anche qua in veste di lavoratrice perché ho svolto per 15 anni la professione di OSE e sostegno nelle scuole d'infanzia. Perché OSE e sostegno non è una non succede ogni tanto che OSE e sostegno sullo stesso bambino lo faccia lo stesso operatore. In realtà purtroppo è una cosa che avviene sempre perché non ci sono appunto educatori. Vorrei portare oggi alla vostra attenzione la situazione dei lavoratori che già conosciamo, degli educatori scolastici che garantiscono supporto scolastico ai bambini con disabilità nei nidi e nelle scuole infanzia del Comune di Genova attraverso le cooperative sociali. Parliamo di un servizio fondamentale per l'inclusione dei bambini con disabilità e per il sostegno alle loro famiglie. Eppure chi ogni giorno garantisce questo servizio lavora in condizioni che definire precarie e poco dignitose è riduttivo. La maggior parte di noi ha contratti part-time, il contratto nazionale delle cooperative sociali prevede delle retribuzioni che nei fatti sono molto basse e non consentono neanche di raggiungere il salario minimo di cui si parla tanto in quest'ultimo periodo. Siamo pagati esclusivamente sulle ore effettivamente lavorate. Se un bambino è assente per più di 15 giorni, il nostro servizio viene sospeso e con esso anche la nostra retribuzione. Se l'assenza è programmata, come parlavamo prima, la sospensione è immediata. Lo stesso accade durante le chiusure scolastiche, indipendentemente dal fatto che non dipendano da noi, e nei mesi estivi, con una conseguente significativa perdita di reddito e senza nessuna possibilità di recuperare queste ore. Non ci vengono riconosciute le ore per le attività essenziali come la partecipazione alle riunioni, ai GLO, alla stesura dei PEI e non abbiamo nemmeno diritto al pasto durante i turni. Ed è questo il motivo per cui non partecipiamo ai GLO e alle riunioni, perché non ci vengono pagate. Quindi per fare queste riunioni noi dobbiamo o lasciare il bambino incustodito, diciamo, oppure non possiamo partecipare perché le ore non sono retribuite. In queste condizioni è inevitabile che il settore perda lavoratrici e lavoratori. Sempre meno persone scelgono questa professione e chi può cerca altre opportunità. Le conseguenze ricadono direttamente sulla qualità del servizio, sulla continuità educativa e soprattutto sui bambini e sulle loro famiglie. A questa situazione si aggiunge la forte preoccupazione di cui parlavamo per i tagli annunciati a inizio anno alle ore di sostegno destinati ai bambini con disabilità e con una riduzione dell'assistenza proprio nei casi più complessi e quindi nei bambini con un coma 3. Questo significa meno inclusione e meno ore di lavoro per gli educatori. Bisognerà appunto vedere queste ore di ambito come verranno gestite perché... Per questo chiediamo un cambio di rotta, chiediamo un rinnovo delle condizioni economico e contrattuali degli educatori scolastici, chiediamo un controllo preventivo e attento dei capitolati e delle gare di appalto, anche perché l'attuale gara è in scadenza. Chiediamo che la qualità del servizio e le condizioni di lavoro diventino criteri fondamentali nelle future gare. Ma soprattutto chiediamo un percorso concreto di internalizzazione e stabilizzazione del servizio, una richiesta che come USB portiamo avanti da anni. Un servizio così delicato non può continuare a dipendere da un sistema che produce precarietà per chi lavora e instabilità per chi ne beneficia. Ci auguriamo inoltre che il confronto di cui parlavamo prima, avviato nel corso di quest'anno, non si interrompa, ma prosegua ai tavoli con amministrazione, organizzazioni sindacali e soggetti coinvolti. È fondamentale monitorare costantemente l'evoluzione della situazione, verificare gli effetti delle scelte organizzative e intervenire tempestivamente con provvedimenti necessari. Solo attraverso un confronto continuo e costruttivo sarà possibile trovare soluzioni concrete che tutelino i lavoratori, garantiscano la qualità del servizio e salvaguardino il diritto all'inclusione dei bambini. Se non si interviene rapidamente, il rischio è che questo servizio, essenziale per l'inclusione scolastica e per il diritto allo studio, perda progressivamente di professionalità, qualità e continuità. Crediamo che il Comune abbia il dovere di affrontare questo tema con urgenza, nell'interesse dei lavoratori, delle famiglie e soprattutto dei bambini. Volevo spendere solo due parole finali per la questione educatore di plesso, che è stato sperimentato appunto in molte scuole quest'anno. Il problema dell'educatore di plesso, secondo me, è che, secondo noi, è che non c'è un vero progetto dietro, nel senso che il progetto dell'educatore di plesso dovrebbe forse essere fatto proprio anche dall'educatore, nel senso che il ruolo è dell'educatore e l'educatore viene totalmente escluso da questo progetto. Quindi questo progetto, se così si può chiamare, viene mandato alle scuole che poi non sanno come gestirlo e il ruolo dell'educatore di plesso viene buttato via, per così dire. Vi ringrazio per l'attenzione e grazie mille.
Grazie, notari della CGIL.
Buongiorno a tutti e a tutte. Intanto ringrazio per l'invito. Io vorrei partire proprio da quello che ha detto la mamma della consulta, e cioè che i GLO effettuati sulla base della determina sono stati viziati e quindi le ore richieste di sostegno per i nostri bambini con disabilità sono state inferiori molte volte a quello che sarebbe stato necessario. E, altra cosa importante che manca in questa determina è l'inclusione dei servizi sulla fascia 0-3 che per noi è assolutamente non possiamo accettarla, è inaccettabile, tant'è che nell'incontro cui ha fatto riferimento l'assessora Bruzzone rispetto al percorso di mobilitazione che abbiamo portato avanti come organizzazioni sindacali RSU, nel verbale di incontro proprio sulla disabilità Noi abbiamo chiesto che venga reinternalizzato il sostegno anche per i nidi d'infanzia e le sezioni primavera. Poi volevo spendere due parole per i lavoratori delle cooperative. E come ha già detto la persona che mi ha preceduto, purtroppo questi sono lavoratori considerati, come dire, di seconda categoria. E il meccanismo delle assenze li penalizza in maniera inaccettabile. Quello che è stato richiesto anche in sede sempre dello stesso incontro è che, per quanto riguarda le assenze programmate, si faccia così come per le assenze improvvise, e cioè che per 15 giorni gli operatori rimangano in servizio a sostegno di quelle situazioni critiche che si evidenziano in tante strutture. Io al momento mi taccio. E poi mi riservo di reintervenire. Grazie.
Grazie. Maniglia della CISL.
Buongiorno a tutte e a tutti, e grazie ovviamente per l'invito. Io vorrei partire da un minimo di storia di quello che è stato il percorso di queste ultime settimane e mesi, perché quando venimmo a sapere della questione della determina dirigenziale, delle ore che sarebbero state ridotte, poi così non è stato, perché c'è stata tanta interlocuzione in merito. Ma noi una cosa abbiamo detto sin dall'inizio, che il vizio di cui parlava la mia collega notari, che il genitore della consulta ha esplicitato in maniera molto chiara, è stato il primo campanello d'allarme che noi abbiamo mandato. Perché conosciamo molto bene le dinamiche dei servizi educativi. Tutti noi che facciamo sindacato, la maggior parte di noi hanno lavorato dentro i servizi educativi. Quindi quel vizio di forma ci ha preoccupato immediatamente, perché temevamo che quelle indicazioni che così l'amministrazione ci ha spiegato dovevano essere, in realtà poi diventavano diciamo delle leggi di fatto, e così è stato. E anche in quelle occasioni abbiamo ricordato e ribadito che il nostro timore, oltre a una riduzione delle ore laddove il bisogno del bambino c'era ed era oggettivo, si rischiava addirittura di generare quel sistema, passatemi il termine, e nulla voglio togliere al genitore, anzi onore al genitore che l'ha fatto, che il meccanismo poteva generare al chi urla più forte. Portando quindi quelle famiglie che invece non hanno la stessa forza, la stessa capacità, le stesse possibilità economiche o sociali di farsi valere. Questo poi c'è stato un po' spiegato dall'amministrazione, che così non sarebbe stato, che comunque quelle erano indicazioni, però sappiamo perfettamente, perché le insegnanti, le educatrici e i collaboratori ci riferivano, ma anche i funzionari stessi, che quelle erano indicazioni abbastanza serrate. Quindi il vizio c'è stato, quindi io vorrei capire, e credo che forse l'impegno di tutti noi oggi dovrebbe essere questo, come risolviamo questo problema oggi? Cioè, qui non si tratta di fare campagna politica o chi recupera più denari dove, sicuramente i denari servono e servono subito e bisogna trovare il modo di farli tirar fuori anche a enti che hanno il portafoglio un po' più stretto, e questo non c'è ombra di dubbio. Però il problema oggi va risolto, perché se oggi non lo risolviamo, domani a settembre avremo una situazione nelle scuole che non sarà equa e corretta. Questo è un dato di fatto. Poi invece sulle ore di ambito, io non sono contraria alle ore di ambito come principio, come sistema, perché sicuramente tutti quei casi di bambini non certificati o in attesa di certificazione hanno il sacrosanto diritto di avere il supporto, e l'amministrazione fa bene a pensare a una sorta di prevenzione in questi termini, ed è giustissimo. Però poi c'è il rovescio della medaglia. Come verranno organizzate queste ore di ambito? Quali saranno i criteri oggettivi su cui verranno assegnate le ore di ambito, al di là della distribuzione a monte per una, diciamo, una sorta di indagine di mercato iniziale dove verrà distribuito quindi all'ambito con più incidenza di disabilità un numero più alto di disabilità e viceversa, ma poi nell'oggettività queste ore come verranno assegnate, quali saranno i criteri? Perché poi il problema riguarderà tre fattori in particolar modo: come verranno assegnate le ore, in quale quantità, quindi chi deciderà quante, e c'è poi in gioco il discorso della tutela lavorativa sia di dipendenti del comune che di dipendenti di cooperativa. Perché non vorrei mai che il dipendente di cooperativa si trovasse a saltare di palo in frasca da un'ora all'altra, perché posso immaginare che le ore di ambito non vengano destinate 25 tu cura ad un bambino solo, ma siano parcellizzate in base alle necessità del momento, ed essendo comunque non moltissime verranno suddivise e parcellizzate ulteriormente. E poi c'è il tema anche dei dipendenti comunali, che comunque anche loro vivono le loro 36 ore dentro il servizio educativo, e potrebbero trovarsi con figure di riferimento diverse o comunque ore parcellizzate su casi che poi invece hanno bisogno di una copertura più ampia. Quindi il tema è molto complesso, e anche su questo come risolviamo il problema, come tuteliamo le famiglie e i bambini, come tuteliamo i dipendenti di cooperativa, come tuteliamo i dipendenti comunali interni, perché sono tutti e tre una grande famiglia, ma tutti e tre devono convivere in maniera equilibrata, senza poi ripetere quello che diceva la collega Ciulla, che ovviamente sul terzo settore abbiamo un problema molto più ampio, perché poi il discorso anche della mensilizzazione è un tema molto ampio che stiamo dibattendo nei tavoli preposti. Lì c'è un problema anche che riguarda la gara d'appalto, perché comunque le tutele salariali sicuramente sono a contratto, ma se le gare d'appalto non garantiscono queste tutele o comunque non penalizzano in maniera adeguata le cooperative che poi non applicano la mensilizzazione, abbiamo un problema a monte. Quindi anche lì la necessità per cui noi come sindacati continuiamo a chiedere la contrattazione preventiva. Sui nidi c'è poco da dire, e la richiesta è una: sui nidi bisogna reinternalizzare, cioè reinserire, poi la reinternalizzazione è un altro tema molto importante, ma perlomeno sarebbe opportuno reinserire immediatamente le ore di sostegno, perché soprattutto per i bambini titolari di 104, perché la prevenzione dovrebbe essere un principio cardine. Poi comprendiamo tutto, ma su questo secondo me non c'è molto da discutere. Io su questi temi che ho un po' scarrellato velocemente vorrei delle risposte, e queste risposte credo che il 3 d'agosto non possano arrivare dopodomani, devono arrivare domani, perché l'apertura dei servizi educativi è dietro le porte, perché l'errore a monte è stato fatto. Mi viene da dire, se ci aveste ascoltato prima forse avremmo potuto ragionare diversamente, ma come sempre noi vi diciamo che c'è un problema, e non so se vige la regola che ormai ci considerate al lupo al lupo, o se effettivamente magari la prossima volta ascoltateci per tempo. Grazie. Aggiungo una cosa sola: ovviamente non è che i problemi esistono solo oggi, i problemi sono sempre stati sulla disabilità e continuano a esserci. Quindi sarebbe bello che quest'Aula, che tutti i partecipanti di questo ente, di questo comune, di qualsiasi parte politica, si mettessero veramente una mano sulla coscienza per risolvere una volta per tutte il problema sulla disabilità, perché non è possibile continuare a rimpallarsi. Mi fermo.
Zanfretta, segretario della Consulta dell'Handicap.
Buongiorno a tutti, sono Zanfretta e sono il segretario della Consulta comunale e mi occupo di scuola. Sono anch'io papà di un ragazzino disabile, quindi come Macri so come cosa sopportiamo e cosa abbiamo passato. Io ho un ragazzino molto grande, ancora a scuola, quindi la sto vivendo ancora la situazione, diciamo, scolastica. Allora, noi come Consulta sapete benissimo che noi rappresentiamo associazioni, e oltre però questo, tutti i casi che ci vengono portati a Consulta noi l'abbiamo sempre affrontato, io parlo personalmente nel mio mandato, e anche famiglie che non hanno iscritto associazioni abbiamo supportato, anche con l'aiuto del garante dei minori abbiamo aiutato sui passaporti. Quindi diciamo che come organo noi, essendo anche un organo poi consultivo, nel senso sì, non decidiamo niente, ma abbiamo ben presente la situazione. Allora, noi cioè personalmente io ho lavorato con entrambe le amministrazioni, ci sono sempre stati di questi problemi, problemi nel senso di risorse, perché poi alla fine sono le risorse che mancano. Noi abbiamo fatto uno studio, tra virgolette, nazionale, e abbiamo notato purtroppo che la disabilità, diciamo l'iscrizione dei ragazzini disabili, stanno aumentando in modo proprio esponenziale, parliamo di un 30%, quindi sicuramente nei prossimi anni ci sarà sempre un aumento. Su questa determina noi come consulta siamo stati ovviamente interpellati dall'amministrazione e anche dall'ufficio che ha portato, diciamo, questa determina. Abbiamo visto anche noi ovviamente che c'era una presentazione di una riduzione e abbiamo chiesto ovviamente anche un impegno a trovare delle risorse, perché poi alla fine questi soldi sono stati trovati. Vedremo poi ovviamente come saranno impegnati. Abbiamo chiesto anche a FIFI di far parte dei tavoli che verranno poi fatti per gestire queste ore di ambito. E niente, noi cioè siamo sul chi va, nel senso noi il nostro obiettivo è non lasciare mai nessuno indietro e tutelare gli alunni disabili e l'inclusione. Poi per quanto riguarda il discorso che abbiamo evidenziato, possiamo girarci attorno quanto vogliamo, fare discussioni, ma non ci sono le risorse. Ogni anno andiamo avanti a cercare soldi, il comune non ce la fa, non ci sono i soldi, quindi noi chiediamo un cambio di rotta, nel senso abbiamo chiesto anche noi all'amministrazione qui di far parte di questo incontro con la regione, perché regione e anche ASL si devono prendere le proprie responsabilità, devono fare una scelta politica. La disabilità non ha colore, non c'è destra, sinistra o centro, la disabilità bisogna tutelarla, non deve essere un problema, perché non ci devono essere parole e poi alla fine mancano i soldi, perché servono i soldi. Poi la gestione OSE, operatori, noi sì, possiamo stare a sentire, supportare, ma poi queste sono cose che vengono gestite dall'amministrazione con i sindacati e altre figure. Mi viene da dire che noi abbiamo costituito in questo mandato, è stato costituito un gruppo scuola che è composto da varie, diciamo, figure. Abbiamo dirigenti scolastici, abbiamo professionisti dell'università, abbiamo docenti, abbiamo associazioni, ci riuniamo ogni circa 2 mesi dove si parla di tutte le problematiche e anche di risultati ottenuti. Quindi lavoriamo in rete, quello che ci arriva noi affrontiamo. E ribadisco la cosa, noi non abbiamo mai lasciato nessuno indietro, io parlo per me ovviamente in questo mandato, e niente, cercheremo di vedere con l'amministrazione, con l'ufficio competente questa distribuzione di queste ore e vedere se effettivamente vengono poi garantite le ore che servono a tutti i ragazzini, ecco. E niente, io sono uno che non è che parla tanto, nel senso cerco sempre di muovermi, essendo anche dei volontari, quindi noi abbiamo anche una nostra vita, ma io ho fatto una scelta di aiutare gli alunni disabili, tutti i ragazzini, perché noi come consulta seguiamo il disabile da quando nasce fino a quanto dura, ecco, quindi noi ci siamo, mi taccio.
Grazie. Musso della Lega Coop.
Sì, grazie Presidente. E, parlo anche a nome di Anna Manca come cooperative. Noi come centrali cooperative ringraziamo per l'invito, anche se la convocazione ci è giunta in maniera tardiva e quindi siamo abituati a venire alle audizioni portando anche un documento e non siamo riusciti a farlo ed eventualmente lo produrremo. Quindi siamo stati più a sentire oggi che non a dare alcune indicazioni su cui procedo, e sarebbe importante e interessante per noi e per le nostre cooperative che seguiamo essere convocati in maniera stabile ai tavoli che si occupano di questi temi, che ci sono ovviamente per quello che riguarda noi, il mondo del sociale, così cari. E, uno dei temi che sono stati ascoltati oggi, che riguarda il problema lavorativo degli operatori impegnati in questi servizi dovuto alle assenze, è un problema che abbiamo sempre rivendicato negli scorsi anni, e il modello dell'operatore, dell'educatore di plesso un po' ci aiuta, nel senso che comunque va ad appianare diverse problematiche dovute alle assenze e alla possibilità di diciamo avere quella sorta di salvagente delle 15 giornate scolastiche, io l'ho detta così, quindi parliamo di 3 settimane, non di 2 settimane, che ha portato in una verifica che ho fatto stamattina con le cooperative che seguiamo ad avere pochissimi casi che vanno oltre questa, diciamo, questa dinamica dei 15 giorni lavorativi, parliamo di 1-2 al mese, quindi si è risolto abbastanza il problema. Andrebbe molto di più ancora a risolversi per quello che riguarda l'aspetto lavorativo dei nostri educatori, se ci fosse un'accelerata sul rendere obbligatorio l'applicazione del mensilizzato. Cioè non è possibile pensare che questi servizi qui siano ancora erogati con dei contratti che non applicano il mensilizzato come applicano tutte le nostre cooperative aderenti alle nostre centrali, e che andrebbero a risolvere un po' dei temi che portava la signora Ciulla prima, che quando è intervenuta dicendo che c'è un problema di reddito degli operatori. No, non è così. Se c'è il mensilizzato, il reddito è salvaguardato, poi ci sarà modalità di recupero delle ore, e anche è salvaguardato, sempre con il modello dell'educatore del plesso, quell'organizzazione del tempo lavoro degli educatori, che è fondamentale, perché parliamo anche di mamme, parliamo di papà che hanno altri impegni della vita e di tutela. È legittima l'aspirazione o l'indirizzo di alcuni intervenuti all'audizione dell'internalizzazione di certi tipi di servizi. Vorrei solo che non si... noi ovviamente non siamo di quell'avviso, vorrei che non si aducessero per orare la causa la qualità, la competenza e la professionalità degli operatori, nel senso che vuol dire, riteniamo che tutti i nostri operatori delle cooperative svolgano un servizio di qualità, di competenza, di alta formazione, che non andrebbe a migliorare se diventassero servizi erogati direttamente dal comune, quindi non c'è sicuramente un miglioramento della qualità. Questo l'abbiamo già rivendicato a un convegno qualche mese o sono e continuiamo a rivendicarlo. Legittima un obiettivo, ma ecco, basiamolo su basi più concrete, più realistiche. E chiudo davvero rivendicando e chiedendo ad alta voce che nei prossimi tavoli possiamo essere convocati con tempo per dare il nostro contributo alla discussione. Grazie.
Grazie. Macri. Credo che il tempo che fosse a disposizione del signor Macri non fossero i 5 minuti.
Sì, allora, ho ascoltato con attenzione tutte le persone che sono intervenute. Volevo fare alcune precisazioni. Cinzia Maniglia parlava di come verranno divise le ore di ambito, e credo che sia senza ombra di dubbio preoccupazione sia di Genova Inclusiva sia della consulta dei genitori, forse il, diciamo così, la preoccupazione più grande, perché come avevo fatto un conto sommario prima, c'è qualcosa che non torna rispetto alla divisione ore e cifra che ha citato l'assessore. Secondariamente, rispetto all'educatore di plesso, durante la scorsa amministrazione, durante una commissione welfare, avevamo suggerito come Genova Inclusiva anche come fare il progetto dell'educatore di plesso, proprio per fare in modo che questa figura sia contestualizzata rispetto a altre realtà comunali del territorio italiano. Faccio l'esempio di Bologna, i capigruppo hanno il documento che credo gli sia stato inviato il 29, dove sono citate le città metropolitane più grandi e la normativa e quindi anche la figura dell'educatore di plesso. All'interno di quel contesto, se voi andate a cercarvi il sistema bambino adolescente inviato a tutti i partiti la scorsa amministrazione, noi abbiamo dato un suggerimento e una linea molto importante per quello che riguarda questo servizio. Ultima cosa, io non voglio entrare in conflitto con la Consulta, ma sentire determinate cose mi urta parecchio, e lo dico fuori dai denti. La Consulta ha visto la scorsa amministrazione a queste elezioni componenti candidarsi con un partito e con l'altro, non è un organo terzo. Quindi cortesemente sentir dire che stanno lavorando per i nostri bambini mi bolle il sangue, ok? Non saremmo qui se la Consulta avesse lavorato in modo adeguato. Ultima cosa, le gare d'appalto. Per quello che riguarda le gare d'appalto, la scorsa amministrazione, le buste sono state aperte in ritardo, ci sono state delle difformità e ci ritroviamo adesso a fare una nuova gara d'appalto dove noi speriamo che i lavoratori abbiano soddisfazione, perché quando loro non si trovano in difficoltà economiche, i nostri figli hanno un certo tipo di continuità, se no gli educatori, gli OSE, spariscono dalle cooperative e noi ci ritroviamo con i nostri figli abbandonati. Noi ci ritroviamo durante l'anno scolastico molto spesso a cambiare figure, 2-3 volte, non è fattibile, perché un bambino con disabilità deve avere continuità di terapie ed educativa, dai 0 ai 18 anni. Sottolineo un'ulteriore cosa, comprendo benissimo che non siamo nella fascia scolare, ok? Mi va benissimo, posso essere d'accordo, ma laddove i nostri figli sono nei 1000 giorni, tutti i terapisti e tutti i lavoratori del settore pedagogico dicono che bisogna dare più ore e più attenzioni, non le ore, le attenzioni che si hanno nella fascia scolare superiore. Andatevi a vedere le linee di Alisa, le linee di Alisa danno 120 ore di terapia ai bambini con disabilità e quelle stesse ore vengono restritte a 60 e a 30 per quello che riguarda i ragazzini che sono alle medie e alle superiori, ok? E qui mi taccio.
Grazie, non so se ci sono ancora auditi che vogliono prenotarsi, se no do la parola all'Aula. Avete 10 minuti a disposizione ciascuno. Certo, si prenoti. Sommariva.
Chiedo scusa perché non so come funziona. Allora ancora una precisazione. Nei vari passaggi che abbiamo fatto in questi mesi precedenti con l'assessora, la direzione dei servizi educativi, la Consulta dei disabili, appunto c'è stato anche detto, se sapete quindi di questi famosi casi che sono rimasti indietro, fatecelo sapere. Noi possiamo anche fare questo esercizio, a parte che abbiamo proprio delle difficoltà a raggiungere certe famiglie, certi ambiti, certe scuole. La Consulta dei genitori è un organo anche abbastanza recente, è nato da poco, stiamo cercando di oliare certi meccanismi, certi funzionamenti e poi noi siamo genitori di bambini che stanno nel sistema dei servizi educativi per 2-3 anni, no? Quindi poi cambiamo perché lasciamo, andiamo nel ciclo delle primarie, quindi questa cosa c'è difficile. Ma anche il collega della consulta dei disabili ha detto aiutiamo i casi singoli, e il lavoro che fa è sicuramente fondamentale rispetto a tanti anni in cui non c'era, è sicuramente importante. Ma per noi è proprio sbagliato il concetto, cioè non bisogna andare al caso a della deroga personale, è il caso ad personam. Bisogna cercare di costruire un sistema che tuteli tutti, a prescindere dal caso singolo individuale, che magari tra l'altro appunto ha già gli strumenti per proteggersi e per difendersi. Ma dobbiamo fare un sistema che tuteli tutto. Quindi appunto con l'abrogazione, con la negazione, con la revoca della determina dirigenziale vogliamo tornare a un sistema di garanzie, di diritti, e non più di gestione con deroghe ed eccezioni ad persona.
Grazie. Allora do la parola all'Aula, consigliere Picciocchi.
Grazie Presidente, buongiorno agli auditi, che ringrazio per l'importante contributo che hanno fornito. Allora, io vorrei iniziare con un'osservazione sul piano del metodo, perché non me ne voglia Assessore, io credo che per l'ennesima volta abbiate combinato un disastro, perché voi avete modificato le linee guida del 2017 con una determina dirigenziale al di fuori, lei ci sta dicendo, di un indirizzo politico. Francamente trovo difficile immaginare che il dirigente assuma un'iniziativa così impattante, oggi lo stiamo vedendo, per le famiglie, per i bambini, per i lavoratori, senza condividerla con l'assessore di riferimento. Se così è stato, come dire, la invito a valutare la situazione, perché qui ci ritroviamo in quest'aula continuamente a rincorrere delle situazioni che vi scappano di mano. Lo abbiamo visto con la Tari la settimana scorsa, l'abbiamo visto con le farneticanti dichiarazioni dell'assessore Beghin, l'abbiamo visto col presidente Micillo del CONI, oggi lo vediamo su questo argomento che francamente tra tutti è quello che mi preme di più, perché ovviamente parliamo di disabilità. Allora evidentemente c'è qualcosa che non funziona, così come, e non me ne voglia, la settimana scorsa ci siamo lasciati dalla conferenza capigruppo che la modifica, che la delibera, chiedo scusa, determina famigerata sarebbe stata revocata. Siamo praticamente a una settimana, la revoca non c'è stata, ma peggio, perché martedì pomeriggio io ho presentato al bilancio un ordine del giorno chiedendovi la revoca di quella determina, e il vice sindaco mi ha detto: se cambi la parola revoca e la sostituisci con la parola modifica, approviamo. Allora, io credo che alla fine quello che oggi vi è stato chiesto da tutti è in che termini volete modificare il sistema, perché lei ci ha detto alla fine che avete trovato 250.000 euro in più e quindi ci saranno delle ore in più. Ma noi non riusciamo a capire, in disparte poi, se questi conteggi consentano o meno effettivamente di ripristinare le ore precedenti. Noi non riusciamo a capire a questo punto, se si torna alla linea guida del 2017, che potete dire quello che volete, ma sono rimaste in piedi 8 anni e siamo diventati matti per cercare di finanziare, e mai una volta di fronte all'ostacolo della mancanza dei soldi a qualcuno è venuto in mente di fare una determina dirigenziale dicendo: sapete che cos'è? Cambiamo il sistema, togliamo 5 ore che poi in realtà sono di più sul 3-6, addirittura aboliamo il servizio sullo 0-3, che è una roba incredibile, ed è, ripeto, incredibile che tutto questo sia avvenuto al di fuori di un indirizzo politico. Quindi io credo anzitutto che voi dobbiate chiedere scusa agli auditi, scusa alle famiglie, scusa alla città per quello che è successo. Quindi questa è la pars destruens. Ora la pars construens: come rimediamo a questa situazione? Perché giustamente quello che ha poc'anzi espresso la dottoressa Sommariva e anche altri è giustissimo. Cioè, non si può dire sì, il sistema è questo, ma con le deroghe alla fine ripristiniamo e manteniamo le ore che c'erano prima. Ma, come dire, deve esserci una cornice di regole chiara, non affidata a deroghe che poi, come dire, sono tutte rimesse alla discrezionalità di chi le deve applicare. Allora, io credo che fino a questo momento, Assessore, abbia eluso la domanda fondamentale. Che cosa volete fare? La modifica della determina del 2026, di giugno 2026, ed è già passato un mese e mezzo, vuol dire che torniamo alle linee guida del 2017, vuol dire che ripristiniamo il servizio sullo 03, vuol dire che ripristiniamo le ore tal quali sul 36, oppure c'è qualcos'altro che non volete dire, per cui il vice sindaco mi dice: guarda, ti approvo la proposta di documento se sostituisce la parola revoca la parola modifica. Non mi è piaciuta, mi è parsa sintomatica di un pensiero diverso. Quindi io avrei anche altre considerazioni, voglio sentire i colleghi, eventualmente gli auditi. Una cosa però voglio precisarla, il tema dell'educatore di plesso. Allora, intanto il tema dell'educatore di plesso è nato alla fine del precedente mandato, ma attenzione, non è nato come voi avete cercato di somministrarlo in questo mese e mezzo per, come dire, controbilanciare, perché questo è il messaggio che è passato, anche in alcune dichiarazioni che ho ascoltato dalla sindaca, abbiamo introdotto una sperimentazione, togliamo le ore ma introduciamo l'educatore di plesso. È una cosa completamente diversa. Iniziamo a ragionare sull'educatore di plesso e esattamente, e se lo ricordano bene i sindacati, esattamente per andare a ovviare a quel problema che veniva a generarsi per effetto dell'assenza dei bambini e quindi per cercare in qualche modo di salvare le ore, per cercare in qualche modo anche di dare dignità a chi lavorava all'interno delle cooperative. Ripeto, non era un succedaneo, un sostitutivo di ore che invece vengono tolte dai piani di supporto e di assistenza individuale, ben diverso. Quindi a me va bene se l'educatore di plesso coesiste nel meccanismo che era stato delineato dalle linee guida del 2017. Se invece si dice, sai cos'è? Togliamo le ore ma mettiamo l'educatore di plesso, allora vuol dire che stiamo abbassando il livello del servizio e noi questo non lo possiamo accettare. Quindi io quello che le chiedo è chiarezza, perché oggi me ne vado via con le idee molto confuse, esattamente come avevo le idee confuse e credo anche quelli che c'erano possano dire lo stesso quando ci siamo salutati in conferenza capigruppo. Era una settimana fa, quindi, come dire, vi concedevo il tempo di modificare questa delibera, pensavo che oggi qui ne avremmo parlato e quindi faccio anche una proposta. Prima dell'inizio delle scuole, quindi direi prima a settimana di settembre, alla ripresa dei lavori, Presidente, riconvochiamo questa commissione, perché abbiamo assolutamente bisogno di sapere come viene costruito il sistema per l'anno prossimo. E mi vengono i brividi, Assessore, nell'appurare le vostre risposte ai problemi, ok? Mancano i soldi? Scardiniamo completamente l'impostazione del sistema, perché allora questo vuol dire che se l'anno prossimo, per un qualsiasi altro motivo, vi vengono a mancare i soldi, ci troveremo con un'altra determina della dottoressa Gaggero. Poi anche qui non posso accettare che mi si dica che non avete modificato la determina perché il dirigente è in ferie, perché, torno a ripetere, comandano gli uffici in questo comune o guida la giunta. Se non c'è il dirigente ci sarà un sostituto del dirigente. Lei in apertura, Assessore, ha detto questo, che bisogna aspettare che la dottoressa Gaggero, che stimo, apprezzo e lo sapete tutti, mi ha sempre aiutato tantissimo, quindi non è certo rivolto alla dottoressa Gaggero, rientri dalle ferie. Quindi noi teniamo in sospeso una città, delle famiglie, perché la dottoressa Gaggero è in ferie? Francamente, ecco, non credo che un'amministrazione, c'è un principio di continuità, organizzatevi per favore, modificate questa delibera e diteci che cosa volete fare. Un'ultima cosa vorrei dire sul bilancio della Regione, perché anche su questo credo che ci debba essere un minimo di chiarezza, perché premesso che siamo tutti felici se la Regione mette più soldi, però poi ognuno deve fare il suo. Allora, la Regione, a quanto mi consta, ai miei tempi era così, sulle gravi disabilità passa al Comune di Euro, non un milione, 12 milioni di euro al Comune di Genova. Poi il Comune di Genova questi soldi, come dire, li va a distribuire su vari capitoli. Ma non è che è la Regione che stanzia solo un milione per IOSA OSE. Sono delle scelte, giustamente, non è che la Regione può ingerirsi nell'autonomia dell'ente e dire che cosa andare a finanziare. Come dire, la Regione dà dei soldi per un capitolo, poi il Comune che decide come distribuire queste risorse. Poi, se la Regione invece di dare 12 milioni ne dà 100, lavoreremo tutti in quella direzione, però ecco, cerchiamo anche di essere un attimo oggettivi, perché troppe volte in quest'aula di fronte ai problemi abbiamo sentito che la colpa era del governo, che la colpa era dello Stato, che la colpa era della Regione, mai che la colpa è del Comune, mai che qui dentro qualcuno di voi si assuma le sue responsabilità anche di fronte a un pasticcio conclamato come quello che avete fatto. Ed inutile che annuisca quello che dico, Assessore, perché è la verità, dovreste chiedere scusa per quello che è successo, e se chiedeste scusa vi posso assicurare che personalmente il mio approccio sarebbe molto meno polemico e molto più costruttivo, perché a me piace risolvere i problemi e pensare ai bambini, non alle nostre scaramucce. Grazie.
Consigliera Bordilli.
Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti, chiedo scusa, sono arrivata un pochino dopo e quindi magari potrei essermi persa qualche cosa e se fosse appunto chiedo subito scusa. Beh, devo dire che sono molto perplessa anche dalle ultime cose che ha riferito il collega Picciocchi sulla insomma, questione della non possibilità di una modifica di una determina di un dirigente, perché veramente a me, guardate, sembra sto facendo più fatica ora di quando facevo l'assessore, perché almeno all'epoca si facevano scelte giuste e sbagliate, condivise o meno, ma si sceglieva e vi erano cose certe. Adesso io veramente sono molto perplessa e anch'io vado sul metodo come prima cosa. Uno, perché è allora 30 giugno che abbiamo chiesto, ed è sempre un piacere parlare con l'amministrazione, che non ci sente neanche, ma va bene così. Bene, allora magari se mi ascoltate, come dire, poi va tutto bene, io non ero neanche in aula all'inizio, quindi ho fatto subito l'ammenda. Detto questo, stavo dicendo, sul metodo sicuramente che c'è da dire molto, perché era già 30 giugno, quindi da oramai un mese e 4 giorni, stiamo chiedendo questa revoca. Abbiamo anche chiesto di parlarne nel Consiglio Comunale dal 30 giugno. Dal 30 giugno siamo soltanto qui oggi, nella Commissione Consiliare, finalmente, a parlarne. Ma a parlarne ora dopo un mese. Cioè, almeno, se vi prendete un mese, fate le cose. Perché ora che la dottoressa Gaggero fosse in ferie per 30 giorni, mi sembra anche strano questo, ok? 30 giorni, dal 30 giugno perennemente in ferie. Ecco, allora se non è così, visto che vi stiamo dicendo noi cosa dovete fare con i vari documenti che facciamo, perché sennò noi, come dire, delle determine simili, delle lettere che sono uscite dal comune di Genova mai si erano viste, allora dico, almeno in questi 30 giorni avete fatto qualcosa? Perché se tutti stanno dicendo, e io poi mi ci blocco subito, perché a me serve un dato, che è quello che io speravo che forse prima di noi consiglieri, cioè l'amministrazione volesse prendere parola per dare anche diciamo risposte alle tante sollecitazioni che gli auditi hanno fatto. Ma se non ho compreso male, non è soltanto una forma di dire oh c'è una firma che bisogna far fare solo all'ace dirigente con nome e cognome, ma sulla base della determina vengono fatte certe scelte. Quindi, che cosa vuol fare l'amministrazione? E quando? E quando? E quando? Perché se no stiamo a parlare 2 ore, io per prima, senza dati alla mano. Quindi io mi tengo gli altri minuti, però vorrei capire su questa determina, e da lì poi si può parlare e si può vedere cosa costruire, ma cosa volete fare? Io ribadisco che cioè veramente trovo anche un pochino svilente per il ruolo che la politica ha in ogni comune, questo continuo dire sono gli uffici. È davvero svilente. Per il sesto comune d'Italia, che cioè dovrebbe essere anche, come dire, un po' uno di insomma quelli che ci ha detta un po' la insomma, linea anche a comuni magari più cioè piccoli, però ecco, da questa base si parte. Quando questa determina viene revocata, e se non viene revocata, quando i contenuti sbagliati della determina vengono modificati. È la stessa cosa, ok? È la stessa cosa, però abbiamo bisogno di tempi e di contenuti. Grazie.
Consigliere Gandolfo.
Sì, grazie Presidente, intanto buongiorno Assessore, buongiorno a tutti gli auditi e alle persone presenti oggi. Ma allora, un po' diciamo che i commissari che mi hanno preceduto hanno fatto un po' il punto dell'intervento che chiaramente andrò anch'io a fare e che diciamo come Fratelli d'Italia poniamo all'attenzione di questa amministrazione e della Giunta. Allora, io non capisco più questioni, perché poi è vero che si possono trovare sempre dei modi, è vero che si può sempre scaricare la responsabilità a qualche d'un altro, però qui adesso penso che dopo un anno e poco più di amministrazione l'aula o quantomeno anche le persone presenti e gli assessori devono prendersi un po' delle responsabilità. E faccio più punti anche per cercare di capire un po' insieme a voi perché veniamo a scoprire sempre queste situazioni. Non c'è stato mai coinvolgimento fino in fondo del Consiglio Comunale stesso e poi soprattutto, mi viene da dire, da parte del centro-sinistra ci troviamo in questa situazione, che è quello che più mi fa specie, perché campagna elettorale sui servizi scolastici, sugli aiuti e il sostegno alle disabilità, su tutti questi temi ci è sempre riempiti la bocca con grandi proclami, grandi lavori, però poi ci veniamo qui oggi a scoprire e a trovarci in quest'aula dove abbiamo delle modifiche di una determina, tolti dei servizi, uno su tutti è quello che ha anche ribadito il capogruppo Picciocchi di Vince Genova sugli 03. Anche qui abbiamo dei fondi da parte della regione, perché poi bisogna essere anche onesti e sinceri quando si vengono fatte anche determinate dichiarazioni. Vengono messi sul piatto 12 milioni, ma perché non si può avere una commissione dove si può decidere, anche con scelte politiche, di valutare e decidere dove vengono stanziati da una parte o dall'altra, perché poi vengono redatti i bilanci e poi ovviamente penso che sia doveroso che ci siano delle scelte politiche se si decide di introdurre, come posso dire, determinati fondi su un posto o su invece su un altro tipo di voce in capitolo. Credo che questo sia anche una scelta che l'amministrazione deve fare, perché il Comune ha delle responsabilità, il Comune ha una manovra politica e ha anche ovviamente la possibilità di dire decidiamo di approntare e inserire determinati fondi che ci vengono dati dai ministeri, dalla regione, che poi chiaramente siamo tutti d'accordo che ci sono sempre delle difficoltà, l'abbiamo vissuto anche noi, poi ci si ragiona quando anche la coperta è corta e si cerca anche di fare il tutto nei termini e nei modi, però poi vengono fatte delle scelte politiche e sulle scelte politiche è chiaro che un'amministrazione viene giudicata, e qui oggi mi sembra di aver capito da tutti gli auditi e le persone presenti che questa determina e questa modifica e questi servizi tolti sono un problema oggettivo e credo che nessuno su questo sia contrario. Io credo che prima dell'inizio della scuola si può tranquillamente riconvocare questo Consiglio Comunale, questa Commissione, visto che questa amministrazione adesso ci sta abituando che si fanno convocazioni di commissioni in nemmeno di 23 ore. Visto che questa amministrazione, questo Consiglio, riesce a convocare le commissioni in meno di 23 ore, che la settimana scorsa è avvenuto questo e io l'ho trovato allucinante, perché uno non ha nemmeno il tempo di poter leggere quello che viene convocato, quello che viene fatto. Visto che siamo stati criticati per 8 anni in quest'aula di convocazione di commissioni tardive, non c'erano documenti, arrivavano all'ultimo, e io mi aspettavo dal centrosinistra sotto questo aspetto questa capacità nel mettere a disposizione dell'aula, dei consiglieri, la possibilità di lavorare per la nostra città, di ascolto, di dialogo e soprattutto di convocare le commissioni in maniera corretta, puntuale e con la possibilità di uno che possa studiare le determine, che le possa lavorare, che possa dare i propri spunti. Ma ad oggi vedo solo commissioni convocate in meno di 23 ore, comunicati da parte di sindacati, associazioni di categoria che ci dicono che non c'è ascolto, non c'è dialogo e non c'è la possibilità di parlare con questa giunta, modifica di determine che poi però trovano delle criticità oggettive. E allora mi domando e dico, questa giunta dell'ascolto e del dialogo dov'è finita? Non c'è mai stata, perché non c'è mai stata. Quindi oggi penso che sia doveroso come Fratelli d'Italia chiedervi cosa volete fare, come intendete eventualmente modificarla, in che modi, in che termini, se si riconvocherà una commissione su questo tema prima dell'inizio delle scuole. Grazie.
Bruzzone.
Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutte e tutti, insomma grazie per i contributi. Mi permetterà Presidente di fare una premessa di carattere generale, perché molto spesso in quest'Aula sento molti interventi anche condivisibili del come il tema delle disabilità non ha colore politico, quindi vogliamo entrare nel merito del discorso. Io potrei utilizzare i miei 10 minuti condividendo con molte persone audite cosa andava in scena fino all'anno scorso qui dentro, ma avrei fatto polemica politica come un po' hanno fatto non tutti, però quasi tutti i colleghi che mi hanno preceduto. Quindi evitiamo e quindi cerchiamo di fare delle domande che permettano, diciamo così, di avere delle informazioni chiare e precise, quindi uscire da questa commissione con degli elementi in più e non degli elementi in meno nel nostro dibattito, posto che penso che su questo tema, ma l'assessora lo sa molto bene, debbano avvenire periodici aggiornamenti. Ricordo che avevo chiesto all'assessora, cosa che poi avevamo fatto, delle commissioni anche di aggiornamento sul servizio 06, suddiviso però tra 03 e 36, proprio perché, facendo tesoro anche dell'esperienza precedente, sono tutte tematiche dove la commissione deve monitorare insieme alle persone audite l'andamento del servizio. Quindi io penso che sia auspicabile e doveroso l'aggiornamento sulla tematica degli OSE, che del resto l'assessore era con me, cioè nel senso era due file più giù, ma era lo stesso identico aggiornamento che volevamo fare. Io sono rimasto consigliere e quindi farò e reitererò, diciamo, questa domanda, perché condividiamo da questo punto di vista, insomma, il principio. Da qui alcune domande proprio per avere una cornice. Allora, dunque, i 250.000 euro ci coprono, o meglio, coprono il servizio fino a dicembre. Quindi questa era la prima domanda, da cui poi ne seguirà, spero, un dibattito costruttivo all'interno di quest'Aula su cosa noi andremo a mettere a bilancio sul previsionale. Perché noi oggi siamo ad anno consigliare e quindi ad anno di bilancio in corso, quindi io so che ho questa copertura che mi accompagna fino a dicembre. Vorrei avere la certezza di questo, perché così so, ho un quantum e ho un periodo. La seconda domanda riguarda l'educatore di plesso. Lo dico perché, ma lo dico col massimo rispetto di quello che sto dicendo. Nel dibattito che ho avuto in queste settimane, secondo me qualche collega ha frainteso l'educatore di plesso come persona fisica e non come qualcos'altro. Allora, la domanda è se l'assessora può ripetermi quanto cuba in termini di ore la progettualità, posto che io non ho inteso, ma qui probabilmente sbaglio io, che venga eliminato dallo 03. Quindi la progettualità cuba X ore. Dopodiché sarei, diciamo così, curioso anch'io delle interlocuzioni con Regione, perché molti, insomma, hanno tirato in ballo Regione Liguria. Immagino che l'amministrazione abbia delle interlocuzioni con Regione Liguria. Potrei fare comunque una battuta facile, ammesso non concesso, ma io lo do per certo che i 12 milioni citati sono comunque meno di 14 e noi abbiamo un bilancio da 1, allora non un bilancio da 7, però va bene. Ci saranno sicuramente delle interlocuzioni, quindi se ce li delinea, ripeto, per chi ha molti più dubbi, e io sono uno di questi, sicuramente usciamo con qualche informazione in più. L'ultima domanda che volevo fare, per rimanere, appunto, ripeto, sul concreto, è sul se Regione in questa interlocuzione si è avuto modo, come dire, di arrivare a un accordo sul materiale sanitario, perché io ricordo che il materiale sanitario è a carico dell'ente nostro, e poi immagino che nella quotidianità, in realtà, il materiale sanitario sia a carico, probabilmente capiterà nella quotidianità anche delle famiglie. Allora, sanitario, noi ci occupiamo di salute nella sua accezione molto ampia, ma il tema sanitario è in capo, appunto, ai colleghi di Regione. Vorrei capire se su questo nelle varie interlocuzioni che sono in corso si sia arrivati, come dire, a un punto di caduta proprio nel venirci incontro su questa materia. L'ultima domanda che faccio, ripeto, stando nel contenuto della nostra conversazione e non su altro, mettiamola così, facendo anche un po' sponda in un certo senso con le organizzazioni sindacali, su questo, se non ricordo male, la rappresentante di USB è stata, diciamo, più esplicita rispetto ad altri, mi corregga se sbaglio, non so se mi sta seguendo, no, non mi sta seguendo, vabbè. Dicevo, USB è stata, diciamo, un po' più esplicita su questo, la materia delle gare. Allora, io sono stato uno di quei consiglieri che già la volta scorsa aveva posto la domanda, aveva posto il dubbio. Cioè, il sistema della gara, siamo sicuri che sia il sistema migliore? Possiamo, aprire anche un tavolo di confronto? Poi non so l'esito di questo tavolo, lo faccio, diciamo, da consigliere. Ora, la volta scorsa, perché un po' di verità storica va riportata, non si era neanche arrivati a porla questa domanda, nel senso che così era e così doveva essere. Ora, io penso che in questa nuova consigliatura, almeno stavolta mi ha quantomeno permesso fare la domanda, quindi faccio la domanda se possiamo, ma tutti insieme anche collettivamente, per carità, aprire un ragionamento sul concetto di gara, cioè se il concetto di gara riteniamo possa essere possibile un domani, diciamo, rideclinarlo in un'altra forma oppure no. Questo perché il servizio è un servizio molto delicato che viene posto in essere da lavoratrici soprattutto e lavoratori che rispetto ad altre categorie si trovano a svolgere un lavoro delicato ma in delle condizioni di tutela, le definisco così, diverse, ok? O comunque più critiche rispetto ad altre categorie. Io penso che a inizio consigliatura poter avviare questo tipo di ragionamento possa essere utile, ecco, in termini appunto del servizio. Chiudo come ho cominciato, Presidente, con una valutazione politica sempre nel ripristino di una correttezza tra di noi. Io sono molto contento nel sentire colleghi che riscoprono il valore aggiunto delle assemblee democraticamente elette, ma lo dico veramente, fa caldo, però mi scalda il cuore riscoprirli. Nel silenzio assordante della volta scorsa, di commissioni convocate, adesso ci siamo messi, come dire, a guardare l'orologio. Allora, condivido con l'Aula una questione che mi vide l'unico caso in compagnia con l'ex senatore Crucioli, perché poi politicamente tra me e l'ex collega c'era un oceano. Noi presentavamo un ricorso al TAR perché venivano convocate, a me la volta scorsa sono arrivate delle convocazioni la sera per la mattina, a proposito delle 23 ore. E purtroppo il TAR ci aveva detto che andava bene così, perché in effetti il regolamento dice il giorno prima, e il giorno prima non sono 24 ore prima. Il collega che mi ha preceduto non aveva sottoscritto quel ricorso insieme a me e il collega Crucioli, per cui io penso che va benissimo la dialettica politica tra di noi, capisco che quando la platea è molto vasta si insinui, diciamo così, il desiderio di intervento. Però se vogliamo modificare il regolamento, io ho depositato una richiesta di commissione a ottobre 25 e metteremo nel regolamento 24 ore anziché il giorno prima, così ristabiliremo, diciamo così, un principio democratico delle assemblee democraticamente elette. Grazie.
Grazie consigliere. Signor Macri, lei ha 5 secondi di tempo.
Allora sarò telegrafico. Avevo chiesto nella mail che ci fosse, e ho rinnovato l'invito in capigruppo, che ci fosse la sindaca Salis, in quanto sia la sindaca Salis che il consigliere Picciocchi sono stati ospiti alla candidati sindaco al capo un anno fa, ed entrambi hanno fatto dichiarazioni proprio su questo argomento nello specifico, e per cui gliene volevo chiedere conto.
Cavour.
Sì, grazie, buon pomeriggio, ringrazio gli auditi per gli interventi. Io in realtà sarò abbastanza veloce, ma perché poi secondo me in tutti i discorsi che abbiamo fatto direi che condividiamo quello che è stato espresso. La richiesta, se ben ricordo, forse l'ha detta la signora Sommariva, rivendicando, come dire, un cambio di paradigma. Questo è stato un po' anche il discorso che abbiamo portato avanti quando eravamo opposizione, anche con la collega, quando allora eravamo colleghi con l'assessora Bruzzone. Quindi questo concetto di progettare guardando ai bisogni, rendendogli i limiti su cui costruire poi la scelta, come dire, delle disponibilità delle risorse e non il contrario, è quello che assolutamente dobbiamo perseguire come obiettivo, e lo si sta cercando di farlo, partendo dal presupposto che ci sono delle difficoltà chiaramente nel reperire diciamo risorse necessarie a coprire il tutto il necessario. Questo l'abbiamo detto ed è chiaro a tutti. Però diciamo il mio intervento vuole più che altro essere un elemento di invito a tutti, compresi i colleghi anche dell'opposizione, che, come dire, che si sono espressi unicamente in maniera polemica, per dire che chi ha avuto diciamo possibilità di fare altre scelte non l'ha fatta, noi siamo invece nel tempo giusto per certi versi, e lo dico ponendo anche una domanda, ma considerazione che avevo già portato in un'altra commissione, perché il tema è sempre lo stesso: abbiamo i soldi? Perché di bambini e bambine che hanno necessità ce ne sono. Io credo che in qualche maniera bisogna puntare a capire quali altri soggetti possono in qualche maniera sostenere quello che è il tipo di servizio, e chiaramente sostenere nel modo giusto il lavoro degli operatori e delle operatrici. E allora chiedo se ci sono diciamo progettazioni in qualche maniera che prevedono risorse anche di altri soggetti privati in questo caso, e la rilancio lì, perché l'Italia in generale, quindi guardando nel nostro piccolo, però guardando al nostro paese, sappiamo che è uno di quei paesi dove si investe poco nella progettazione europea, e i fondi per certi versi ci sono. Ecco, io credo che un possibile asse attraverso cui cercare di reperire qualcosa di più, e quindi anche consolidare un servizio che sia intanto di qualità, ma non perché quello che c'è oggi non è di qualità, perché secondo me nell'intervento della delegata USB ha sottolineato un aspetto, cioè che da una parte c'è uno sforzo del singolo operatore operatrice, che chiaramente anche, come dire, in quella che non è neanche giusto dirlo, però la utilizzo in una vocazione, come dire, di servizio, finisce però per offrire più di quello che poi gli viene restituito dal punto di vista economico, chiaramente. Quello umano, direi che chi fa un certo tipo di lavoro lo fa perché crede in quello che sta facendo e guarda ai bisogni del prossimo. Dicevo, la progettazione europea potrebbe e dovrebbe essere sicuramente uno di quegli ambiti su cui investire di più. So che abbiamo una direzione che lavora in questo senso, però credo che lo sforzo possa essere implementato. E vorrei solo ribadire un concetto, perché secondo me poi almeno io personalmente ho compreso il discorso della signora Ciulla, però mi sembrava che fosse stato incompreso almeno dal signor Musso rispetto al reddito degli operatori, perché credo che io sono stato educatore, io sono stato mediatore e so cosa vuol dire lavorare per una cooperativa, e credo che se le cooperative non offrissero un servizio, come dire, di buon livello, l'ente non si rivolgerebbe, come dire, alle cooperative, certamente. Quindi si va in quella direzione, però è pur vero che bisogna riconoscere, come dire, la situazione di oggettiva, a volte difficoltà, delle persone. Poi alcuni elementi sono stati portati su cui certamente bisogna trovare diciamo soluzione, senza andare in confusione, come ha detto qualcuno. Quindi abbiamo bisogno, come dire, di logica e disponibilità, e noi diciamo, come non sono come eletti, ma anche persone che hanno svolto e svolgono tutt'oggi certi lavori, siamo come dire, per quel paradigma che bisogna assolutamente invertire.
Grazie. Assessora Bruzzone.
Sì, grazie. Vedrò di procedere con ordine nelle risposte. Cominciamo dall'inizio, mi sono presa gli appunti come faccio sempre. Faccio questa premessa, non mi sottraggo a nessuna critica e a nessuna polemica, quindi lo sapete, questo è il mio modo di agire. Allora, per quanto riguarda il signor Macri, sì, non mi piace la frase Comanti, ma va bene. Rispetto alla suddivisione del... Io non ho fatto quei conti lì per un semplice motivo, che tanto non li faccio io, ma li fa il personale educativo, quindi le insegnanti, gli educatori, rispetto all'osservazione dopo il PEI provvisorio. E siccome sono loro i professionisti e le professioniste, ma sono soprattutto loro che sono a contatto con i bambini e le bambine, quindi la valutazione oggettiva è fatta da chi sta insieme ai bambini. Quindi io non le so dire se sono 20-25 ore più 5, mi sono scritta un po' i conti che ha fatto lei, però faremo certamente una verifica sotto questo punto di vista. I 181 che io ho citato, perché i miei dati rispetto ai 250.000 euro in più, c'erano 181. In commissione erano stati esaminati, le 9 commissioni avevano esaminato 181 casi. Siamo arrivati a 184, noi non sappiamo ancora quanti saranno di più, ma siamo certi che saranno più di 16, perché l'andamento è quello lì. Quindi io ho usato un'affermazione in base ai documenti che avevo, però la dottoressa Mariani mi ha aggiornato rispetto a... No, no, ma non è una polemica, sto dicendo il perché ho citato i 100... No, ma io non voglio i dati IMSS, nel senso che poi sono dati che a noi arrivano. Per quanto riguarda invece il tema del personale degli educatori OSE, vorrei essere molto chiara e qui spero di rispondere a tutti. Lungi dal pensare che non siano, e li ho difesi anche in altre situazioni, credo che mi si possa confermare, che non sia personale formato, laureato, con tutte le competenze necessarie per svolgere un ruolo fondamentale, che non conosco adesso, che riconosco da sempre, a proposito di quanto posso aver detto e sottoscritto in passato e nel presente, e sottoscriverò nel futuro. E penso che gli OSE siano fondamentali, non in quanto infiliamo lì e copriamo con l'educatore di plesso le assenze, perché credo che la signora Ciullà sia stata molto precisa sotto questo punto di vista. Perché l'educatore di plesso non è un meccanismo per coprire 15 giorni di assenza, e sono le sue parole, ma perché dietro c'è un progetto, che è un progetto pedagogico inclusivo. Che poi il progetto pedagogico inclusivo, senza ombra di dubbio, ci aiuti e aiuti gli operatori per le assenze non programmate, l'ho detto dall'inizio, per le assenze non programmate, a coprire il lavoratore per i primi 15 giorni, certo, ma l'operatore che rimane lì, tra l'altro solitamente sono bambine e bambini che fanno molte assenze, ma il lavoro non è, cioè il concetto non è quello di dire a loro che stanno a lavorare, il concetto è che lavorano con dei progetti pedagogici sui bambini, sulla classe, perché l'educatore di plesso non è, ripeto, una formula compensativa, perché offenderemmo chi questo lavoro lo sta facendo. È un lavoro di inclusione sulla classe, perché il sostegno è sulla classe, oltre che sull'individualità di ciascun bambino e bambina. Perché le inclusioni, e non spiego niente a nessuno e non insegno niente a nessuno, sta sul lavorare sulla classe, non prendere un bambino e portarlo fuori da una classe perché magari così gli altri vanno avanti. Questo sia molto molto chiaro, ma credo che sia un pensiero condiviso da tutti. Il tema di ritornare al modello precedente, e qui rispondo rispetto alla determina dirigenziale, faccio un'altra premessa senza nessuna polemica, guardate. Mi conoscete abbastanza bene per sapere che io non ho bisogno di mettermi dietro alla dottoressa Gaggero o nascondermi da qualcosa, così come mi assumo tutte le responsabilità, me le sono sempre assunte, sempre. Solo che c'è un piccolo particolare, che un assessore non firma delle determine dirigenziali. L'assessore agisce superandola la determina. E vorrei precisare un altro concetto, che il dottor Terrile, nonché vice sindaco, nonché assessore al bilancio, che sicuramente mi ha trovato, o non ha trovato a me, ha trovato le risorse, non me ne dà suggerimenti sul modificare o no, perché martedì all'ordine del giorno sono stata io a dire: chiedi di mettere la modifica, ma non c'è bisogno di dare queste giustificazioni perché non ne esistono. Però anche su questo vorrei essere molto chiara, perché vedete, lezioni ne prendo assai, senza ombra di dubbio, ne prendo tante, ma non mi sembra che gli esempi a cui ho assistito in precedenza vedessero degli assessori, specialmente chi mi ha preceduto, che prendesse moltissime decisioni in autonomia, e qui pianto la mia polemica e la chiudo qua. Quindi certamente il modello che è sulla determina è già superato, perché vedete qui oggi la dottoressa Mariani, che non faccio intervenire ma che mi ha portato i dati, ci dice che ben prima dei 250.000 euro erano state assegnate, e parlo di 0-3 anni, non parlo di 3-6 del nido, erano già state assegnate le ore, perché vedete, l'ho detto all'incontro, forse tra la consulta della disabilità e la consulta dei genitori, nessuno è mai stato neanche minimamente sfiorato dall'idea che un bimbo o una bimba che ha un nido con una disabilità grave, scusatemi, mangio le parole, non avesse alcun sostegno, d'accordo? Che poi è vero, abbiamo fatto i conti coi soldi, senza ombra di dubbio. Io però vorrei fare una domanda: ma questi 12 milioni di euro, che forse c'erano anche prima sicuramente, io alla scuola, ai servizi educativi, non li ho mai visti, perché quello che arriva a noi, e non lo sto dicendo in maniera polemica perché sono numeri, sono stati 980.000 euro. Però aggiungo questo: è uscito, ed è una novità a cui, come dire, abbiamo risposto in maniera molto positiva, perché abbiamo partecipato la settimana scorsa ad un bando, perché sono arrivate delle altre risorse. È evidente che abbiamo partecipato al bando, e cerchiamo anche di portarli tutti a casa. Ma io avevo risposto, mi dispiace che non sia in aula, al commissario Maresca, il quale mi aveva fatto questa domanda rispetto ai soldi, perché arrivavano 3 milioni rotti su Regione Liguria, che suddivisa per le province a Genova fa questa cifra qua. Quindi, se i 12 milioni di euro non sono 12 milioni che arrivano al servizio educativo, ma lo volesse l'Altissimo, ne sarei felicissima, sono i soldi, le risorse per la disabilità, che vengono gestite, ma poi chiederò di fare una commissione congiunta con l'assessore Lodi, con l'assessora Lodi, in modo tale che abbiate contezza e chiarezza di tutti i fondi che arrivano, che sono tanti, ma non sono ancora quelli che ci porteranno all'annullamento dei problemi sulla disabilità. Quindi, come avevo detto in capigruppo, ma mi ero probabilmente, come dire, spiegata male. Posso continuare con i 10 minuti? Ok, grazie. Scusatemi perché le risposte sono tante. Sul nido c'è già stato. Poi abbiamo l'aumento delle ore che verranno date sui casi certificati che ci saranno all'infanzia, che comunque credo che siano pochi, vabbè, poi mi farò dare i numeri. C'è un tema, Poi passo al tema sindacale degli OSE, che è questo. Noi, se ci occupassimo, e sarebbe comunque qualcosa di discriminatorio, solo di scuole dell'infanzia, di sostegno e di OSE alla scuola dell'infanzia, potremmo anche fare dei ragionamenti, ne abbiamo parlato anche al tavolo sindacale, mi spiace che non ci sia Cadilli, di tornare al vecchio in cui i servizi erano interni del comune. Perché se noi dovessimo gestire solo le ore del comune, potrebbe anche essere un'ipotesi, ma noi non gestiamo quello, noi eroghiamo servizi, perché guardate che in quei 14 milioni di euro non c'è la scuola dell'infanzia sola, c'è la scuola dell'infanzia più tutto quello che viene giustamente dato fino alla secondaria di primo grado e anche alle scuole paritarie, perché siamo giustamente egualitari, perché di fronte alla disabilità non ci sono situazioni di sorta che possano essere modificate perché un bambino o una bambina frequenta una scuola rispetto ad un'altra. Al tavolo sindacale, le rappresentanti sindacali hanno portato quello che è stato portato al tavolo sindacale, e l'estratto del verbale che è stato sottoscritto da tutti dice proprio quello. Noi abbiamo bisogno di un tavolo, guardate, io non voglio andare a fare la guerra alla regione, non ci penso neanche lontanamente. Io voglio che vorremmo sederci tutti intorno al tavolo dentro al quale stanno tutti, compreso ASL. Perché continuiamo, e rispondo anche in parte al commissario Bruzzone, noi nei poli e comunque per tutte le situazioni di disabilità, il comune di Genova che compra gli ausili, che compra il materiale sanitario, che compra banalmente i pannoloni, così la mettiamo giù più semplice. Sì. Sì. Vabbè, io adesso questo non faccio...
di lasciar parlare l'assessora.
Però il tema...
Di non intervenire, grazie.
Quello che sto dicendo è che noi abbiamo bisogno di avere seduta al tavolo la ASL e la Regione. Perché se noi compriamo il materiale, non il materiale, non solo materiale, ma gli attrezzi, un elevatore, d'accordo? E l'elevatore si rompe, noi non abbiamo personale che lo possa aggiustare, non la possiamo chiamare Aster, tanto per dirla male. Quindi abbiamo bisogno che ci sia collaborazione. Ripeto, io non vado a fare la guerra a nessuno, tantomeno su questa situazione. Su come verranno assegnate, i meccanismi con cui verranno assegnate le ore di ambito, che sono diventate tante, che non saranno sufficienti, ma che sono aumentate, lo verificheremo e lo verificherà chi lavora, cioè le educatrici, le insegnanti, insieme agli OSE, che vengono naturalmente coinvolti nella valutazione. Sto guardando il commissario Picciocchi. Ho visto lassù un'ombra. Ok. L'abbiamo definito modello sperimentale perché non faremo solo una verifica a settembre, la faremo anche durante l'anno per vedere che cosa accade e come funziona. Poi passa alle cooperative che ai lavoratori, agli educatori degli OSE. Allora, noi abbiamo avuto, credo perlomeno 4 convocazioni, se non erro, del tavolo. E a questo tavolo mi è stato detto che sono stata la prima a portare a confronto le cooperative, correggetemi se dico una sciocchezza, con i sindacati dei lavoratori. Perché vedete... E abbiamo affrontato il tema della mensilizzazione, che ci ha visto peraltro in discussioni anche abbastanza sostenute. Perché vorrei che fosse chiaro un concetto. Noi facciamo delle gare, noi amministrazione delle gare a cui partecipano le cooperative. su cui faremo anche una verifica rispetto al rispetto del contratto collettivo nazionale delle cooperative. Non sono nostri diretti dipendenti, anche se lavorano per noi, svolgono un lavoro molto importante. Abbiamo portato a casa dei pochi passi, senza ombra di dubbio, a cominciare, e qui cito di nuovo la dottoressa Gaggero, perché è stata lei a quel famoso tavolo a dire alle cooperative: guardate che però se non date il pasto, che non è un buono pasto, perché non si possono dare i buoni pasto, perché non li possono consumare con le ditte con la ristorazione scolastica, in cui abbiamo cercato di mettere a confronto le ditte di ristorazione che hanno fatto delle offerte economiche rispetto al costo del pasto con le cooperative. Qualcuno ha avuto il pasto intero, qualcuno ha avuto metà pasto, qualcuno ha avuto qualcos'altro. Lo stesso tema vale per le assenze, quelle invece che sono determinate, cioè la mamma o il papà dicono il bambino o la bambina per le terapie che deve fare i prossimi 15 giorni non è a scuola. Ora, io credo che anche sotto questo punto di vista, come dire, ci assumiamo la responsabilità morale di questo. Quando ci sono stati gli alpini, abbiamo fatto in modo che perlomeno quella giornata non venisse persa. Di stipendio, intendo dire. Ed è stato uno sforzo che l'amministrazione ha fatto, che non è replicabile però per ogni volta che c'è un'allerta, questo è evidente, o per i giorni in cui viene stabilito già prima che i bambini non ci saranno. È un tema che va affrontato dal punto di vista sindacale, penso non solo genovese, ma nazionale, perché il contratto è nazionale. Quindi, nel massimo rispetto del lavoro che svolgono, che per noi è fondamentale, perché se loro si fermano, noi non sappiamo, grazie, noi non sappiamo, grazie, non sapremo come fare, perché è oggettivo che è così, perché per noi sono fondamentali, così come conosciamo la difficoltà a reperire personale, che è il motivo per cui spesso e volentieri si spostano da una scuola all'altra, da un servizio all'altro, perché ci sono persone come la Ciullà che insieme a due funzioni aveva sostegno e OSE. Ora, io non credo che i genitori della consulta debbano fare la ricerca, perché forse probabilmente quando io ho parlato intendevo dire: se avete dei casi da segnalare, segnalatemeli in quella sede lì, in quel momento. Credo che vada fatto un lavoro di comunicazione diversa con le famiglie, soprattutto con i genitori che possiedono anche pochi strumenti linguistici. Poi sicuramente hanno strumenti più intelligenti dei miei, ma hanno difficoltà linguistica. E allora lì va fatto un lavoro diverso anche quando ci sono le commissioni, cioè quando c'è il PEI, per capirci. Perché ci sono persone che possono anche rimanere intimidite del fatto che siano lì, comprendono poco la lingua, quindi sotto questo punto di vista assolutamente bisogna fare un cambio di passo. Così come credo però che sia fondamentale che questi genitori riconoscano comunque, come riconoscono la consulta dei genitori, la consulta della disabilità, perché sono genitori rappresentanti di famiglie che vivono la disabilità, e quindi quando è stata istituita questa consulta credo che il senso principale fosse quello lì. Scusate che nel frattempo cerco di leggere. Mi scrivo, non capisco manco cosa lì. Certo, dottor Picciocchi, sulla questione del bilancio della regione le ho già risposto e faremo una commissione congiunta, perché così sapremo quanti soldi, dove sono investiti i soldi per la disabilità, che riguarda tutte le fasce d'età e peraltro non solo i bambini. Le deroghe che sono state date prima dei 250.000 euro, come avevo forse provato a dire anche in capigruppo. E certo, bisogna dare una cornice di regole molto chiare, su questo sono assolutamente d'accordo. ma soprattutto abbiamo bisogno di fare un ragionamento tutti insieme, perché io le responsabilità me le assumo tutte, anche quella della dottoressa Gaggero, senza ombra di dubbio che non è il mio paravento, sia molto chiaro. Ma come saprete molto bene, visto che ci siete stati prima di me, i dirigenti fanno i conti col bilancio. E forse ci sono dirigenti particolarmente, come potrei dire, spigolosi, che fanno veramente il conto con quello che hanno e non promettono nulla, cosa che invece le parti politiche spesso fanno. E credo che gli esempi siano molteplici da entrambe le parti. Di conseguenza proveremo a dire, tanto ci sarà la modifica, perché quella determina, la modifichiamo, ma è già superata, perché partiva da un'idea di bilancio che non era quella su cui siamo intervenuti. Sulle convocazioni delle commissioni, allora, io sono uscita martedì dalla capigruppo dicendo che la mia disponibilità era per lunedì alle 14.30. Io poi non ho fatto le convocazioni, ma mi assumo anche la responsabilità di quella convocazione lì. Che però sapete che non ho mai, se vi dico che sono una commissione, se non ci sono è perché è accaduto veramente qualcosa. Allora, aspettate. Mi sono scritto un sacco di roba. Cosa? Perché è arrivata di venerdì, lo so, però lavorano anche gli uffici. Riprendo la polemica di tutti. No, non scarico le mie responsabilità sulla dirigente Gaggera, a cui va tutta la mia solidarietà se viene passata per una che mi fa da paravento, perché così non è. Questo tengo a dirlo. Sui 12 milioni ho già risposto, l'USB, possiamo aprire il ragionamento. Filippo che chiedeva sul ragionamento dell'USB se possiamo riaprire il ragionamento sulle gare. Ah, sulla regione si è risposto, non ha ancora risposto a me e alla sindaca la lettera di più di 2 mesi fa. Ne abbiamo mandato 2, una per il sostegno e l'altra per i poliRes, però adesso abbiamo partecipato a questo bando. Quello abbiamo già detto, credo. Cabur è sicuramente, va rivisto il paradigma, senza ombra di dubbio. Tengo a dire anche questo: quando io mi sono insediata, ci siamo insediati lo scorso anno, la prima manovra economica di bilancio che è stata fatta ha portato su 2 direzioni, su 2 assessorati l'impegno economico. Uno erano i servizi sociali e l'altro era la scuola. Vorrei dire che con la prima manovra lo scorso anno eravamo già andati a coprire delle ore che non c'erano, non tutte. Parlo di settembre. Poi vi dico questo, l'ultima commissione è stata fatta a marzo, dico una sciocchezza, lo scorso anno, 2026. Non abbiamo più fatte, non abbiamo più fatta l'altra commissione. Ora noi, ci sarà la modifica della determina, domani farò tornare per una giornata e faremo la modifica, così possiamo chiedere scusa a tutti quelli che volete. Non ho problemi neanche a chiedere scusa, assolutamente, anche perché le scuse erano già ampiamente anticipate, ripeto, dalle risorse che sono state messe a disposizione. Però il concetto dell'educatore di plesso, il progetto educativo dell'operatore dell'educatore di plesso resta. Su questo sono molto chiara, perché questa indicazione non la dà la dottoressa Gaggero, la do io. Che sia migliorabile, perfettibile, che adesso valuteremo queste ore come tutto, va benissimo tutto, è tutto aperto, ma vorrei che questo invece, come dire, invece questo è proprio l'indirizzo politico che la Giunta vuole dare, non per sottrarre ore ai bambini o per risparmiare su risorse che comunque sono davvero, rispetto alla problematicità, poche. Se ho dimenticato qualcosa, pensavo parlasse con me, se ho dimenticato qualcosa sono pronta a rispondere.
Grazie Assessora. Consigliere Picciocchi.
Presidente, il consigliere Bruzzone ha chiesto cosa cambia nella fascia 03 e non ho ascoltato risposta. Interessava anche a me la domanda sull'educatore di plesso. Nessuno le chiede di abolire l'educatore di plesso. Le ricordo che, lo dicevo prima, è stato introdotto nel corso del precedente mandato. Ci preoccupiamo che l'educatore di plesso non diventi lo strumento surrettizio per sottrarre delle ore ai bambini. Detto questo, però, Assessore, io non ho capito come cambia la determina. Continuate a dire che la modificate, che ci sono 250.000 euro in più, però c'era un quadro di regole chiaro. Si è lavorato negli anni perché ci fossero le risorse per finanziarlo. Io ricordo molto bene come assessore a bilancio dal 2017 al 2025, me ne di atto, queste risorse si sono triplicate. Ok, quindi non è che quando non c'erano i soldi chi vi ha preceduto diceva sai cos'è, cambiamo le regole. Fino all'ultimo si è cercato di raschiare il fondo del barile e le risorse si sono triplicate. Quindi io contesto il metodo e non mi ripeto su questo, però contesto anche il merito, perché siamo alle 16.42, vorrei capire, ma non Pietro Picciocchi che è l'ultimo dei problemi, ok? Voglio capire cosa diciamo alle famiglie. Ok, voglio capire quelli che hanno avuto il GLO, che ora ci dite benissimo sarà rifatto, cioè siamo già fuori tempo massimo, ok? E ribadisco, Presidente, la richiesta di commissione, la prego, il tema è troppo importante, la prima settimana di settembre. Come modificate questa determina? Questa è la domanda di fondo, perché poi vede il cambio di paradigma, dico al consigliere Cabur, c'è stato, perché effettivamente con tutti i limiti, i difetti enormi di chi vi ha preceduto, una cosa del genere, Assessore, non era mai capitata. La figura dell'educatore di plesso è stata ripetutamente discussa con tante di quelle figure che oggi abbiamo ascoltato con auditi. E soprattutto le determine seguivano l'indirizzo politico, non precedevano l'indirizzo politico. Ok? E io, come dire, su questo ribadisco che c'è una gerarchia chiara, c'è un principio di separazione tra politica e amministrazione, ma la politica deve fare la politica e dà gli indirizzi, questo dice la legge, e l'amministrazione deve attuare quegli indirizzi. Quindi a me fa veramente specie che il dirigente abbia assunto un'iniziativa di questo tipo al di fuori di un'iniziativa politica senza essersi consultata con lei. Grazie.
Consigliere Gandolfo.
Sì, grazie Presidente. Allora, prima considerazione che faccio è come Fratelli d'Italia sono ovviamente pronti a depositare una richiesta di commissione. Abbiamo la, come si dice, il primo consiglio comunale che si svolgerà l'8 settembre. La settimana precedente si avviano già la possibilità di effettuare commissioni in aula, quindi penso che ci siano tutti i presupposti e i tempi per poterla convocare prima dell'inizio delle scuole. Sono anch'io pienamente d'accordo sul fatto che effettivamente io esco da questa commissione, quantomeno ad oggi, che se dovessi parlare con un genitore non saprei cosa poterle dire di queste modifiche, senso, e ribadisco che la preoccupazione mi rimane forte sugli 03 e ovviamente anche noi non siamo per togliere ovviamente l'educatore di plesso, ma deve essere una cosa che semmai rafforza, aiuta, non di certo che sostituisce. Infine, Assessore, ha parlato di partecipazione da parte del Comune di un bando, io probabilmente mi sarò perso se l'avesse detto, dato in risposta all'interrogazione del Commissario Maresca, mia colpa se mi sono persa quella interrogazione, le volevo chiedere effettivamente nel caso che bando era o se ha qualche specifica in più. Allora non ho capito io, le chiedo allora di poter avere una precisazione migliore sulla partecipazione a questo bando, visto che mi soffermo, diciamo, su un accenno di polemica. Anche l'assessore Robotti, un'interrogazione che io avevo fatto invece per quanto riguardava il trasporto, ci ha confermato che aveva partecipato al bando al MASE, però non sappiamo in che modo e in che termini, ancora ad oggi non abbiamo avuto risposta al riguardo. Quindi, quando diciamo ci vengono vedate queste dichiarazioni, se si può avere qualche precisazione in più, o se nel caso ho capito male io. Grazie Commissario Picciocchi, non mi faccio uscire dal discorso, qualche precisazione in più mi è di aiuto e nel caso se avessi capito male ne chiedo scusa io, però vorrei capirne di più, grazie.
Manca di Conf Cooperative, signor Macri, lei ha terminato il tempo, non può più intervenire.
Volevo Volevo ribadire quanto anticipato dal collega Musso, che visto il poco tempo della convocazione non c'è stato possibile predisporre, preparare un nostro contributo. Lo faremo avere al più presto, entrando anche meglio nel merito delle questioni toccate. Mi piace ribadire che come cooperazione abbiamo una funzione sociale riconosciutaci dalla Costituzione, quindi non ci piace essere presi da come fornitori residuali. Partecipiamo a tutto tondo a quello che è la definizione delle politiche e, come dire, i nuovi codici e le nuove normative ce lo riconoscono ad ampio raggio, quindi il nostro ampio, la nostra ampia disponibilità anche alla luce della nostra esperienza consolidata ormai più che decennale, a, come dire, costruire insieme quello che può essere il futuro, il discorso gare e modalità di costruire le gare. Certo è che andando a erogare servizi alla persona non siamo fornitori residuali e soprattutto non siamo imprese profit che devono schiacciare sul lavoro il profitto che vanno a dividersi, perché in quanto cooperative noi non dividiamo il profitto, c'è proprio impedito. Di conseguenza gli stessi che parlano sono soci lavoratori di cooperative, hanno stipendi adeguati al nostro contratto e quindi come dire, quello che noi riconosciamo lo riconosciamo sulla base di quello che viene definito economicamente nelle gare. Se il nostro contratto viene revisionato e nell'ultima tornata ha avuto un aumento del 15%, come dire, la grande fatica è stata, lo sanno bene i sindacati che sono nel comitato misto paritetico e nell'osservatorio regionale, la grande fatica è uno vedere riconosciuto i livelli del contratto applicato, e siamo in grado e siamo ben volentieri, credo, perché le persone stanno al centro, a cominciare da chi fa lavoro alla persona, riconosciamo ciò che è consentito riconoscere sulla base della gara d'appalto. Quindi ben venga andare a costruire un budget, una costruzione economica che consente di riconoscere tutti gli istituti innanzitutto previsti dal contratto, e mi sento di dire che come centrali noi applichiamo integralmente il contratto e quindi eventualmente vanno fatti i dovuti controlli e monitoraggi per chi non lo fa. E di conseguenza ben venga nella costruzione del nuovo progetto, di quello che sarà la nuova assegnazione, andare a contemplare tutti quegli istituti e tutti quei servizi che ben volentieri eroghiamo ai nostri lavoratori nel momento in cui ci vengono riconosciuti dalla committenza. Grazie.
Grazie. Consigliere Picciocchi.
Chiarire un punto, ne metto anche meno, sulla questione delle risorse. Il mio pensiero è stato travisato. Io dico e concludo, se l'assessore Lodi assorbe il 90% di quel budget, è un tema di come voi decidete di ripartirvi i denari tra le direzioni. Detto questo, lavoreremo tutti per aumentare quel budget, però non è la regione che vi dice di dare solo 1 milione a OSE, OSA e tutto il resto all'assessore Lodi. Tutto qui, grazie Presidente.
Santi di Genova Inclusiva.
Buongiorno e grazie. Io sono Alessia e parlo da mamma e da genitore, e quella alla domanda che mi sono posta dalle 14.30 ad oggi, ad ora, è: quale sarà il nostro destino a settembre dei nostri figli? Questa è l'unica domanda che io mi pongo, e che di fatto non ho ancora ricevuto una risposta, perché il 7 di settembre, da calendario, mio figlio dovrebbe rientrare a scuola come tutti, ma la risposta non è ancora arrivata. E inoltre chiediamo anche l'atto formale della determina, se fosse possibile. Grazie.
Notari di CGL.
Sì, buongiorno, ci riprovo. Allora, quello che noi chiediamo nella modifica che ci sarà a questo punto della determina è che siano invece indicati dei criteri chiari di ripartizione delle ore, che non possono essere lasciati alla singola valutazione caso per caso. Quindi ci sarà sì una deroga rispetto ai criteri generali, ci potrebbero essere delle deroghe rispetto ai criteri generali, ma dei criteri generali devono essere assolutamente inseriti. Quello che chiediamo di inserire e comunque di prevedere all'interno di questa determina è anche l'assegnazione per la fascia 0-3, perché al momento in questa determina non si fa cenno a questa fascia di età. Sì, con i PEI e i GLO dedicati chiaramente, quindi nella verbale che abbiamo sottoscritto all'ultimo incontro specifico proprio sulla disabilità abbiamo indicato che entro ottobre bisogna fare i GLO dedicati proprio nella, per la fascia 0-3. Poi sempre nell'accordo che abbiamo sottoscritto all'ultimo incontro noi abbiamo chiesto di valutare la possibile reinternalizzazione del servizio di sostegno alla disabilità, seppur in una fase sperimentale e magari per una, due, tre strutture, e volevo precisare che questa richiesta viene fatta dalla da chi parla, dalla sigla che parla e rappresento, sin dalla sua esternalizzazione, a prescindere che adesso io faccio la polemica sulle organizzazioni sindacali, voi la fate sui partiti politici, noi la facciamo sulle organizzazioni sindacali, a prescindere da chi negli ultimi tempi si vuole, come dire, vuole acquisire la paternità di questa richiesta. Per quanto riguarda l'educatore di presso, noi siamo favorevoli a questa figura, ma bisogna fare molta attenzione che non diventi il tappabuchi della situazione. E per evitare tutto quello che è stato detto rispetto ai contratti, diciamo, alle gare di appalto e a quello che subiscono, tra virgolette, i lavoratori del terzo settore, sarebbe molto importante avviare delle contrattazioni d'anticipo proprio sulle gare d'appalto, perché a volte chi come dire, redige la gara d'appalto non ha ben chiari quali poi possono essere le ricadute sui lavoratori che sono interessati. Spero di aver detto tutto, di non aver dimenticato niente. Grazie.
Grazie. Bruzzone.
Sì, grazie Presidente. In realtà avevo una proposta per la commissione che mi pare insomma che siamo d'accordo sull'aggiornarla, e quindi avere poi la distribuzione, non so se l'assessore sia d'accordo con me, però la distribuzione di risorse economiche e di monte ore suddivise per plesso, perché io penso che sia un elemento positivo aver fatto le nove commissioni e non una di carattere generale. Anche un po' nel tentativo, come dicevano le persone che mi hanno preceduto, di avere anche dei criteri, diciamo, collocati nella distribuzione degli ambiti. Io quindi ho appreso questa notizia come un qualcosa di positivo, cioè non una cosa generale che rischia di essere generica, ma ogni ambito ha le sue particolarità e anche le sue esigenze. Allora io penso che se siamo d'accordo sul fare l'aggiornamento di qui sopra, avere la suddivisione permette di avere appunto la situazione per ambito e quindi avere poi nel suo complesso anche una situazione più chiara. È una proposta che faccio, che metto lì, e attendo la risposta. Grazie.
Grazie. Bordilli.
Grazie. Mi scusi nel ricordarle che mi sembrava che Cemacri fosse con 6 secondi, 7 secondi, io sono un po' autistica su queste cose, però terminato, va bene. Calma.
Inclusiva, calma. Direi che non ne hanno più diritto.
Detto questo, comunque, calma tutti, io per prima, ma come dire, calma, no, io ai colleghi, perché sennò qua cominciamo. Stavo dicendo invece, mi scusi, Assessore, io non ho ricevuto risposte. Cioè, io voglio sapere, ci sa dare dei contenuti? Sì o no? Ad oggi. A noi, ma ripeto, non a Paola Bordilli, che voglio dire, poco importa, come dire, al singolo. Però, Scusi, non ho capito. Ok. Perché sa che dobbiamo fare un dialogo fra di noi. Però, ripeto, il tema è i contenuti, perché siamo ad agosto. Io credo che le famiglie debbano saperli. Io credo che i lavoratori debbano saperli. Poi, come dire, io che sono stata votata, qua ci rappresento anche delle famiglie dei lavoratori, come tutti i nostri colleghi. Quindi il tema è, le risposte ce le possiamo ricevere oggi o bisogna attendere e ancora? Bene, allora attendiamo risposta. Grazie.
Consigliere Mascia, poi magari riusciamo a far rispondere all'assessora.
Poi, scusi, non ho capito, poi riusciamo a discutere?
No, dicevo, do la parola a Mascia, poi magari mi piacerebbe sentire anche rispondere.
Ma va bene, allora senta rispondere e poi parlo dopo, dopo il mio intervento lo faccio dopo.
No, prego, ho dato la parola a lei, vada avanti.
Prego.
No, così almeno Presidente, se ci sono delle interrogazioni anche da parte sua.
Prima risponde l'assessore e poi interverrà.
No, sto dando la parola a lei. Prego, no, ho capito, ma siccome...
intervento interverrò dopo l'assessore.
Ma non ha senso, faccia lei le richieste, le domande, dopodiché sentiremo l'assessora Bruzzoni.
Lei è Presidente della Commissione e deve dare la parola, non deve accompagnare la parola con queste considerazioni. Dia pure la parola all'assessore, prego. Ha espresso un suo gradimento, io come per galanteria... questo gradimento lo secondo molto volentieri, però le anticipo che dopo ci sarà il mio intervento. Prego Presidente, prego. Io rinuncio al mio intervento.
Io volevo ascoltare anche le sue di domande, così magari risponde e poi risponde anche dopo.
Non è un volere del Presidente. Gli ho dato la parola, ho detto.
Vabbè, andiamo avanti così. Allora, per rispondere un po' a tutti, compreso alla commissaria Bordilli, ovviamente non posso far girare questa documentazione perché c'è una privacy. Però vi faccio due esempi del prima, anche dei 250.000 euro. Ore richieste sul PEI ambito 3. Secondo la determina, avrebbero dovuto essere, e uso il condizionale, 461 ore. In discussione sul PEI, quindi quando erano in commissione, le 461 erano già arrivate a 540. Perché? Perché... già, se mi lascia senza spazientirsi, volentieri. Ok. No, prima di tossire. Ma va bene, le chiedo scusa. Allora, ho chiesto anche scusa. No. Ok. No, guardate. Ben prima che tossisse, perché ce l'ho davanti, ma va bene. Allora, ambito 7, 246 ore da linea guida, 377 sul PEI. Questo è l'esempio di quello che è accaduto. Ovviamente non posso farvi avere questa documentazione perché ci sono i nomi dei bambini, quindi cosa è accaduto? Che già prima dei 250.000 euro si era andata all'utilizzo di ore rispetto a quelle segnate sulla determina, che ha comportato un aumento di ore. Per quanto riguarda i nidi, tutte le richieste che ci sono state soddisfatte. Non abbiamo richieste sugli asili nido di sostegno, sempre che naturalmente non ne arrivino nel frattempo. La modifica, così poi prendiamo in mano questa determina e scriveremo le ore in maniera precisa e chiara per tutti. Ci vedremo il primo di settembre, ci vedremo il 31 ottobre dopo che ci sarà il PEI definitivo, perché naturalmente questo è un PEI provvisorio, perché i PEI definitivi non l'ho scelto io, è sempre stato così, sono ad ottobre ed è solitamente in quella situazione che c'è, come dire, il consolidamento definitivo dell'orario per tutto l'anno scolastico. Tenuto conto che talvolta succede anche perché da qualche parte abbiamo avuto una diminuzione di ore che sono state diminuite dai neuropsichiatri. Questo è evidente, perché su questa cosa qui non possiamo noi, come dire, ed è giusto fare nulla. Quindi ho risposto anche implicitamente a quanto ha richiesto il consigliere Bruzzone, perché in realtà non c'è stato nessun, cioè, sto parlando del nido, perché le ore sono state date comunque, quindi non c'è nessun riflesso di queste ore rispetto alle scuole dell'infanzia. No, vabbè, ma sento lo stesso. È sempre sulla base dei PREI provvisori. Però sì, ho capito, ma i PEI sono stati fatti a giugno. Noi sui PEI possiamo aumentare le ore e andare a quella compensazione. Cioè, compensiamo con...
Chiederei di non stare a fare conversazione fra auditi e lasciamo parlare la... Genova Inclusiva, mi dispiace, non avete più tempo. La commissione è stata richiesta dai capigruppo, non da un'associazione. Avevate 10 minuti di tempo, l'avete utilizzati voi nella maniera che avete voluto. Allora, in commissione c'è il tempo dedicato agli auditi, l'abbiamo dato, l'avete utilizzato e pertanto è basta. E scriverete all'assessorato dicendo che ci sono castroneria. Va Calebre. Va Calebre. Un intervento? Mozione d'ordine. Non ho capito. Ecco.
Visto l'ultima parte a cui stiamo assistendo, io nel senso, poi veda lei Presidente, anche in passato un secondo giro magari anche per gli auditi si è fatto, nel senso quando ero Presidente io di Commissione, se c'erano delle domande di cui si necessitava una risposta magari si ridava nuovamente la parola all'audito. Io vedo anche che c'è un certo fervore da parte degli auditi, credo che sia giusto fare ulteriori domande e magari avere delle risposte da parte dell'assessore, poi proceda come ha intenzione lei e lei il Presidente, però in passato si è fatto.
Allora, difatti io ho dato ancora una possibilità all'altra persona che era qui seduta per Genova Inclusiva di parlare anche se avevano terminato il tempo. Mi sembra che nel rispetto di tutta l'Aula e di tutti gli auditi avevano il tempo. Poi, chiarimento per il signor Macri, la Commissione l'hanno chiesto ai capigruppo e non l'ha chiesto il signor Macri. Rita Bruzzone, avevi terminato o ti ho levato?
Cosa? No. E su questo credo che nessuno abbia nulla da dire. Sì. Allora mi fermo.
Picciocchi.
D'ordine, Presidente. Dunque, per cercare di calmare un attimo gli animi, chiederei nuovamente all'assessore come vengono modificate le regole, perché poi mi sembra che ci siamo tutti nervositi su questa risposta che non c'è, perché è inutile che ci vengano dette che ci sono più ore in 2 ambiti su 9. Mi sembra che tutti chiedano come cambiano le regole. Dopodiché, anch'io mi associo a quanto diceva il collega Vaccalebre, se si vuole concedere anche qualche minuto più agli auditi, non è tardi, parliamo di un tema fondamentale, oggettivamente non c'è stato nessun confronto previo con i soggetti che sono seduti nei banchi, quindi capisco anche che abbiano dei temi da porre se la Giunta non li consulta prima o li consulta in maniera assolutamente parziale. Si è sempre fatto, mi unisco a quanto ha richiesto il collega. Grazie.
Assessore Bruzzone.
Non ho la voce. Allora, intanto vorrei solo chiarire questo. Non c'è nessun problema a farne due o tre di giri. Questo vorrei che fosse molto chiaro. Nessuno ha consultato in maniera parziale, nessuno, vorrei tenere a precisare anche queste affermazioni che non mi appartengono. Massima è uguale. La commissione nasce in conferenza capigruppo e io non ho niente da dire, tant'è vero, che non c'è stata l'introduzione alla commissione perché è una commissione richiesta in capigruppo. Poi qualcuno, se mi vogliono smentire capigruppo, per me non c'è nessun problema. La richiesta a me è arrivata in commissione, in conferenza capigruppo. Tant'è vero che ha seguito le regole di quando arriva dalla commissione capigruppo. Per quanto riguarda la determina, verranno modificate le 20 ore. Mi sembra che fosse abbastanza, come dire, chiaro, ma lo chiarirò ancora di più. E l'ho chiarito nel momento in cui ho detto quante erano le ore assegnate con le linee guida non del 2017 ma della determina e quante ore sono state assegnate, d'accordo? Vuol dire questo, vuol dire che erano già state modificate le ore assegnate. Poi possiamo fare tutte le polemiche che volete, sono qua seduta e ce le sentiamo tutte quante, senza ombra di dubbio.
Consigliere Mascia.
Grazie Presidente. Io al netto del fatto che credo sia necessario rimandare a settembre l'assessore, nel senso non scolastico del termine, o non solo scolastico del termine, ma anche perché degli interventi che si sono succeduti mi ha molto colpito quello della signora Santi, che ha molto banalmente fatto presente che il 7 settembre deve sapere poi dove mandare. Quindi la mia proposta è innanzitutto che venga aggiornata questa commissione ai primissimi giorni di settembre, appena, è già tardi, però appena diciamo verranno riattivate la commissione, chiedo alla Presidente di attivarsi in questo senso. Nel merito, io credo che il passo, se quello che è stato anche riportato, perché io francamente poi ho difficoltà di reperimento delle fonti, sarà una banalità, ma mi piace sempre verificarle, ma mi sembra che ci sia un testo della determina dirigenziale che reciti testualmente: per l'anno scolastico 2026-2027 non è prevista, quale criterio generale, l'attivazione del servizio di sostegno educativo nei nidi e nelle sezioni primavera. Questa è la lettera di quello che leggiamo nella determina dirigenziale. Chiedo conforto e ringrazio chi annuisce, perché se così è, questo al mio paese significa che il servizio veramente viene trasformato in qualcosa di esclusivamente sussidiario, che evidentemente viene attivato solo in caso, diciamo, di eccezione rispetto alla regola, che non è attivato, per cui non è più attivato, e per casi di particolare complessità e criticità documentata. Quindi è da lì che è nata poi la nostra polemica anche come opposizione sul fatto che, a nostro sommesso parere, questo passaggio, che non mi risulta essere stato peraltro ancora modificato perché appunto la dirigente è in ferie o comunque perché non si è ancora raggiunta la quadra su questa modifica, mi risulta che di fatto quello che era fino ad oggi garantito, cioè le 10 ore fino a 10 ore settimanali nei casi più complessi, di fatto non venga più garantito, perché appunto è l'eccezione che è appunto quella della, dell'attivazione di questo tipo di servizio. Ho colto anche da parte dei sindacati e di chi rappresenta comunque le cooperative un atteggiamento particolarmente attento. Non voglio né parlare di critico né di polemico, voglio depurarmi in questo caso dalla strumentalizzazione politica, che tanto non porta nessuno da nessuna parte, perché ho l'impressione che anche la misura di metterci ulteriori risorse, perché io credo che lo sport, diciamo, più in voga, soprattutto quando ci sono di mezzo, diciamo, i servizi sociali, sia aumentare il montepremi. Non va una cosa, ci mettiamo più risorse. Ma se le risorse poi vengono spese in una direzione come quella che risulta dal testo della determina, cioè che non è più attivo il servizio, saranno i casi eccezionali, evidentemente mi chiedo dove stiamo veramente andando. E allora quello che mi è parso di cogliere nelle parole degli auditi, cioè un particolare richiamo all'amministrazione ad un atteggiamento di risoluzione strutturale del problema, che contempli anche il personale non solo comunale ma anche quello delle cooperative, che evidentemente non sono figli di un dio minore, quindi dovrebbero essere già valutati in anticipo anche nel corso delle procedure di gara. Io credo che questi siano, diciamo, un approccio che è meglio fare, perché va bene i pagamenti provvisori, va bene i 250.000 euro in più, però se continua a essere questa la situazione, riusciamo a diminuire le garanzie senza dare poi una risposta sistemica al problema, che per carità può essere, sicuramente non è un problema che è nato ieri, diceva giustamente il collega che mi ha preceduto, la differenza è che noi però questi passaggi nelle termine dirigenziali con la disattivazione di fatto del servizio non l'abbiamo fatta, quindi non mi sembra che ci siano stati questi tipi di tagli di questo genere, però credo che al netto di questo sia necessario che ci mettiamo intorno a un tavolo, se volete quello della commissione, se volete i tavoli tecnici tutti vari assortiti, dove però ci siano tutte le parti in causa e ci sia la possibilità di mettere mano anche per il futuro. Se non è più possibile farlo per adesso, almeno mettiamo le basi per il futuro, perché da qualche parte bisogna pur cominciare, e fare in modo di già da settembre, dagli inizi di settembre, di mettersi nell'ordine di idee che una situazione di questo genere non può rimanere, per una situazione di questo genere cerino a mano all'assessore di turno. Lo dico con la massima solidarietà anche all'assessore Bruzzone, che lo sa, con cui ho un particolare rapporto, diciamo anche di simpatia, di benevolenza e anche di stima. Però devo dire, qui assessore, bisogna che ci mettiamo nell'ordine di idee che qualunque assessore venga, di destra o di sinistra, non si ritrovi di nuovo questo tipo di problema. L'abbiamo portato noi come centrodestra, benissimo. Me ne assumo io la responsabilità che è l'assessore per tutt'altra partita. Però, attenzione, stiamo arrivando ad un punto in cui siamo costretti a dei tagli se non si pone mano. Perché io credo che questi tagli, tra virgolette, non siano ovviamente delle decisioni a cuor leggero, non ci godiamo, perché non siamo qui a goderci per i tagli, così avete tagliato, brutti e cattivi, viva il centrodestra, basso la sinistra, però mettiamoci nell'ottica invece di uscire fuori dal tifo da stadio e fare in modo che questo tipo di approccio sia il più condiviso possibile e soprattutto il più tempestivo possibile, perché se arriviamo a ottobre, a novembre, a dicembre, c'è anche un altro tema poi, vabbè, che non c'entra niente con questo, quello del personale delle mense scolastiche, siamo di nuovo sempre agli stessi livelli, sottopagato, siamo a livelli veramente di fame, persone, donne, single, con famiglie a carico, eccetera, è un altro problema, non lo metto qua in mezzo, però attenzione ragazzi, perché poi i problemi si moltiplicano, i sindacati non riescono a fare più il loro lavoro, che è quello anche di una mediazione, oltre che quello di un portare avanti le istanze, e poi ci ritroviamo persone, famiglie,
davanti a Tursi che vengono comunque a bussare alla porta se non a contestare. Quindi la richiesta che faccio molto banalmente anche all'assessore e alla Presidente è di riaggiornare questa commissione ai primissimi giorni di settembre, perché noi vogliamo essere d'aiuto a risolvere un problema, però ci dovete mettere in condizioni di seguire i passaggi di questo problema. Quando al primo di settembre sarà finalmente tornata anche è scontato la dirigente, perché ora sta prendendo una croce che probabilmente non è neanche sua, neanche nelle parole che usiamo, avremo la possibilità con lei di valutare direttamente anche questo tipo di approccio, che spero sia condiviso da tutti. Grazie Presidente, grazie Assessore.
Assessore Bruzzone.
Sì, grazie. Allora, per quanto riguarda i nidi, ci sarà questo stralcio, è evidente, perché è già stato superato, perché abbiamo già dato le ore. Aggiungo questo documento che hanno in mano i sindacati, perché fa parte dell'accordo. L'amministrazione si impegna a valutare l'assegnazione di monte, è una delle proposte, comunque una delle decisioni emerse dopo tante ore di tavolo sindacale, di monte ore individuale per i casi certificati dei nidi di infanzia entro la fine del mese di ottobre del corrente anno, in corrispondenza dello svolgimento dei GLO, che sono i gruppi di lavoro operativo, per chi non l'avesse ancora capito, nell'ambito delle risorse già stanziate. Ma di fatto vedremo se arriveranno altre certificazioni, ma le certificazioni presentate dai nidi abbiamo già dato le ore richieste. Toglieremo anche quello, ma di fatto è superato dal provvedimenti che abbiamo assunto. I provvedimenti dei 250.000 euro non è inseguire il consenso di qualcuno e tirare fuori un po' di risorse a caso, perché sono le risorse che andranno ribaltate sul 2027, che saranno di più 650.000, il prossimo anno saranno ancora di più, perché naturalmente, come dire, su questo credo che concordiamo tutti da destra a sinistra e anche al centro, il tema dell'aumento delle certificazioni è un dato oggettivo. Il tema che noi dobbiamo affrontare è come far fronte con le risorse che possediamo, ma che può possedere chiunque si sieda da questa parte, come poter affrontare per tutte e tutti, perché non esistono figli di serie A e figli di serie B, ma sono tutti uguali, come poter dare a tutte e a tutti, perché ve lo ripeto, cioè io sono molto preoccupata dei nuovi casi che arriveranno durante l'anno, perché dovremo far fronte. Io non posso pensare che lascio qualcuno o qualcuna senza ore di OSE e di sostegno, perché questo è palese. Il tema di pensare come distribuire diversamente nasce dalla consapevolezza, perché la consapevolezza ce lo dice il fatto che di anno in anno continuiamo ad avere, durante lo svolgimento dell'anno scolastico, per le certificazioni, per i trasferimenti, per nuovi bambini che arrivano con famiglie che sono in situazioni purtroppo di disabilità importanti, perché ovviamente parliamo di disabilità importanti, d'accordo? Sono tutte importanti, ma ce n'è qualcuno, magari articolo 3,3, che è ancora più grave. Dobbiamo poter far fronte alle necessità di tutte e tutti. Il tema è questo. E se la direzione ha lavorato, non ha lavorato pensando di andare, oh come sono bravo oggi che tolgo un po' le ore a tutti, che così sono... No. C'è stata gente che ci ha messo la testa a cuocere per cercare di trovare, in base all'esperienza degli anni precedenti, un modello che consentisse, sicuramente facendo rinunciare qualcosa a qualcuno, ma per non lasciare nessuno fuori, perché la nostra preoccupazione, ed è un tema importante quello delle risorse, perché non giochiamo a chi ci mette di più, ma magari vorremmo farlo. Il tema è, se arrivano le nuove certificazioni, ce la facciamo? Ci proviamo. cercheremo di reperire altri fondi, ma se troveremo altri fondi non è per tamponare a caso, è perché bisogna cercare di dare delle risposte a tutte e tutti. Vi ripeto, 2000 e rotti casi che seguiamo, casi, bambini, bambine, a cui assegniamo il servizio di OSE, e lo sapete perché c'eravate prima, i numeri sono cresciuti esponenzialmente in questi anni, ma più o meno, come dire, sono gli ultimi anni che è andato un trend pazzesco per un aumento davvero elevato di certificazioni oggettive, ovviamente. Però il tema delle risorse, su come rispondere, rimane derimente. Perché io posso anche decidere che do 30 ore a tutti, ma poi bisogna che le sostenga. Cioè, non so se mi spiego, perché è evidente che nessuno vuol togliere niente. Questo, scusatemi, ma ora, oggi ne ho sentite tante e chiedo anche scusa ai genovesi e alle genovesi. Però il tema è, bene, io dico che rispondo a tutte, voglio rispondere, non dico solo. Io però poi devo averle le risorse. Perché i Macri e Zanfretta mi vengono a cercare, giustamente. Quindi, no, mi viene a cercare anche Macri. Quindi il tema, signori, è che io la consapevolezza ce l'ho tutta, e ripeto, non mi nascondo dietro la dottoressa Gaggero, per nessun motivo, perché non l'ho mai fatta né prima e ne la farò neanche dopo. Scusatemi, ma credo che questo punto vada messo. Poi guardate, stralciamo tutto, però poi resta il problema di come stralcio e di come pago, perché possiamo girare intorno e fare tutta la polemica politica che volete, sono disposta a farla, ma se non trovavamo i 250.000 euro in una situazione che conoscete benissimo, ok, non l'avremmo fatta questa cosa. E sareste qua a dirmi dove vado a cercare i soldi, la responsabilità. Perché è vero, ma è il lavoro giusto che devono fare i commissari e i consiglieri. Ma certo, ma io me la prendo alla responsabilità, non penserà mica che dico che me la deve trovare lei. Le sto dicendo che mi sto assumendo tutte le responsabilità del caso e anche di più. Però i soldi bisogna trovarli. Li troviamo noi, la responsabilità è nostra, col cerino in mano non ci resto. Però ora mi sembra anche di dover precisare che non è che i soldi così una mattina ci siamo svegliati, d'accordo? Perché mi sembra, compreso sulla questione del personale, che poi è passata così, ma mi sembra di averne dato risposte, non solo io, tutta l'amministrazione, rispetto anche al pregresso, e la pianto qua, grazie.
Maniglia di Cisla. Maniglia.
Ora funziona. Vorrei dire un attimo due cose. La preoccupazione sui casi che arriveranno in futuro penso che sia una preoccupazione che tutti, diciamo, abbiamo, e chi lavora in questo settore è una preoccupazione costante. Però quello che forse non siamo riusciti a farvi capire, e lo dico, lo premetto subito, non voglio una risposta qua, perché credo sia anche un argomento da tavolo sindacale, e magari, visto che abbiamo il tavolo il 5 di agosto, sarebbe carino magari forse affrontarlo lì, perché non voglio alimentare ulteriori polemiche. Però la mia preoccupazione in realtà oggi è un'altra. Se avete assegnato le ore al nido, benissimo, siamo contenti. Però come allora le avete assegnate? Perché noi sappiamo che in alcuni nidi i GLO sono stati fatti, in altri no. Questo è un problema. Quindi io vi chiedo la cortesia, tecnicamente, visto che, ripeto, è un tema che forse va affrontato da un punto di vista tecnico, anche perché ha delle ripercussioni sul carico di lavoro dei lavoratori di cooperativa e non, di arrivare il 5 con le risposte in merito. Grazie.
Allora, come aveva chiesto Filippo Bruzzone, un aggiornamento a settembre, cercherò di... Ok. L'Aula ha chiesto di aggiornare di nuovo la commissione a settembre. E no, devo ancora... vedere con le commissioni. Aspetta.
Chiudiamo e poi vi faccio sapere a brevissimo giro la convocazione. No, non c'erano prenotati perché, ripeto, erano senza tempo. Ho detto già prima. Io avevo visto soltanto Mazzucchelli. Scusatemi, non avevo visto Mazzucchelli, avevo visto solo Macri e che ho già spiegato.
No, io solo un brevissimo contributo come vicepresidente del Municipio Centro-Ovest che metto a disposizione. Abbiamo costituito ormai da precedenti mandati l'Osservatorio Permanente per la Disabilità che mettiamo a disposizione anche in ambiti come questo.
Dichiaro conclusa la commissione alle ore 17:27.